Sabrina Sergio Gori, presente. Massimo Sauleo, presente. Gabriele Romiti, presente. Mirko Borgioli, presente. Simone Nicolai, presente. Luca Marini, presente. Alessandro Fortini, presente. Lorenzo Cafissi, assente. Leonardo Galigani, assente. Nicola Magazzini, presente. Marco Nannini, presente. Riccardo Musumeci, assente. Maurizio Ciottoli, assente. Massimo Bianchi, presente. Mario Nicolai, presente. Daniele Ferranti, presente. Lorenzo Mantellassi, presente. Alessandro Cialdi, presente. Andrea Mazzoni, non l'ho visto, assente. Marco Grassini, presente. Presidente, sussiste il numero legale.
Propongo come scrutatori Borgioli, Fortini e Mantellassi. Chi è d'accordo? Approvato all'unanimità. Ho una comunicazione, è arrivata dalla Corte dei Conti, sezione regionale della Corte dei Conti. Il 28 ottobre ultimo scorso questa sezione regionale di controllo ha adottato la delibera in oggetto concernente l'esito dell'istruttoria sul bilancio preventivo 2008. Dice: rilevato che gli enti di cui all'elenco l'istruttoria non ha evidenziato segnalati possibili profili di grave irregolarità, che l'istruttoria deve pertanto considerarsi conclusa, delibera l'istruttoria sul bilancio preventivo 2008 dei comuni sottoindicati e da considerarsi conclusa. Primo punto all'ordine del giorno, letture e approvazioni verbale sedute Consiglio Comunale del 30 settembre 2008 e del 20 ottobre 2008. Chi approva? Approvato all'unanimità. Secondo punto all'ordine del giorno, CIS, Consorzio Intercomunale Servizi, relazione sulla gestione aziendale dei servizi pubblici e programmi di sviluppo. Prego consigliere Ferranti per una comunicazione.
Allora, sull'ordine dei lavori, perché dopo il secondo punto sul CIS c'è la variazione della giunta, la deliberazione numero 138, ne avevamo parlato anche con il presidente di commissione. Qui la documentazione che ci è stata data, anche se è per un importo che poi lo possiamo anche vedere, ma è incompleta. Non si riesce a capire dove si è stornato e quantomeno dove si è andati a influire. Non abbiamo fatto commissione, va bene, perché era una cosa di breve conto, però fornirci una documentazione del genere dove neanche c'è scritto da quali sono i capitoli di bilancio e cose, io non sono in grado. Chiedo cortesemente se si può affrontare eventualmente domani sera in commissione e portarla il 17, visto che è già convocato il Consiglio. Mi dispiace, ma non c'è la documentazione per parlarne stasera.
Sì, di questo se ne parla subito dopo la relazione sul CIS. La parola al Sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Stasera appunto abbiamo come ospiti il Consiglio d'amministrazione del CIS, il Presidente, il Direttore, che ovviamente ringrazio della disponibilità. Questa è la seduta che annualmente facciamo come relazione sulla gestione, sui programmi di sviluppo e sui servizi pubblici, e quindi io credo, cioè io non voglio prendere tempo per presentare, ma mi riservo eventualmente lo spazio successivamente, e invece chiedo al Presidente del Consiglio, se può dare la parola al Presidente del CIS perché svolga la relazione per il Consiglio Comunale.
Grazie al Sindaco, la parola al Presidente del Consorzio Intercomunale Servizi, poi si aprirà il dibattito. Prego Presidente.
Buonasera a tutti, vi saluto anche da parte del Consiglio di Amministrazione che è qui rappresentato al suo completo con Marco Gori e Davide Corrente e abbiamo anche parte dello staff della direzione composto da Gabriele Marchiani che è il direttore dell'impianto, dello smaltimento e Graziano Tesi che è il direttore invece del reparto servizi. Allora, ci rivediamo dopo circa 6 mesi più o meno, come avevamo promesso. Adesso vi porgerò un po' la situazione che in questa parte illustrativa riguarderà sostanzialmente ciò che si è fatto nei primi 6 mesi. Chiaramente il semestre si è concluso a luglio e quindi vi farò vedere anche cosa è stato fatto nel prosieguo, quindi vi darò anche una situazione dello stato di fatto ad oggi. I punti fondamentali di questa esposizione sono 8 e nel dettaglio andiamo un po' a analizzarli. Il primo riguarda lo stato di attuazione del processo di aggregazione degli ambiti territoriali ottimali delle aziende di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Come sapete è da poco anche stato istituito lato centro Toscana e quindi vi dirò alcune informazioni più di dettaglio su questo tipo di operazione. Al secondo punto lo stato dei lavori sul potenziamento e rinnovo dell'impianto di termovalorizzazione di Montale, le attività di controllo sul funzionamento dell'impianto sempre di via Walter Tobagi, le azioni intraprese per il risanamento progressivo del bilancio. Al quinto punto il progetto formativo per la riorganizzazione aziendale, gli obiettivi operativi dei vari settori aziendali legati alla riorganizzazione dell'azienda, l'avvio del progetto di comunicazione e le relazioni con i comitati, lo stato di attuazione dei progetti di trasformazione della raccolta differenziata con i 2 punti principali che riguardano l'estensione della raccolta porta a porta per le aree produttive e la raccolta differenziata spinta domestica sulle zone collinari, case sparse e zone miste. Veniamo quindi a trattare il primo punto di questa relazione, che appunto riguarda lo stato di attuazione del processo di aggregazione degli ambiti territoriali ottimali delle aziende di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Lato numero 5, a cui appartenevamo fino a qualche tempo fa, originariamente costituito dai comuni della provincia di Pistoia, da quelli del circondario Empolese Valdelsa, in totale 33 comuni, è stato già, qui veniva detto, verrà ricompreso in forza della legge 61/2007, ma è già successo perché è notizia di recentissima, nel lato Toscana Centro, costituito da 73 comuni delle province di Firenze, Pistoia e Prato. Il giorno 8 luglio la conferenza dei sindaci ha approvato i testi degli atti fondamentali della costituzione del lato Toscana Centro, già sottoposti ai consigli comunali. E a tal nuovo organismo spetterà affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinare le tariffe di igiene ambientale sulla base del piano straordinario predisposto e approvato dai preesistenti ATO 5, 6 e 10 per la costituzione dell'ATO Toscana Centro e fissata la data del 30/10/2008 e infatti è stato già costituito. Sono in corso le verifiche per quanto riguarda invece l'altro fronte, cioè quello dell'aggregazione delle aziende e dei gestori. Sono in corso le verifiche tra le aziende per definire il percorso che porti alla creazione del soggetto industriale in grado di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio. Anche in questo caso la proposta operativa dovrà essere sottoposta all'esame dei consigli comunali, dei comuni soci, delle aziende esistenti. Probabilmente dopo la Costituzione del lato centro Toscana, questo tipo di processo subirà sicuramente un'accelerazione. Al secondo punto invece abbiamo lo stato dei lavori sul potenziamento e rinnovo dell'impianto di termovalorizzazione. Preciso che questo è un impianto di trattamento del rifiuto solido urbano ad oggi, mentre in futuro sarà è destinato a termovalorizzare il CDR, cioè il combustibile derivato dai rifiuti, con recupero energetico e gli interventi di ristrutturazione finalizzati all'accesso del mercato dei certificati verdi e all'ottimizzazione del recupero energetico. I lavori chiaramente riguardano la prima e la seconda linea. La situazione dell'appalto, questo aggiornato al primo semestre, porta ad avere un importo netto del contratto principale affidato all'associazione temporanea d'impresa composta da le due ditte Ladurne e Raffner di 14.921.652 euro. Importo degli altri lavori, tra cui anche la turbina e altri elementi, ammonta a 3.400.791 euro. L'importo totale dei lavori ammonta a 18.322.443 euro. L'inizio dei lavori è cominciato il 25 luglio del 2006, la scadenza dell'ultimazione, per l'ultimazione dei lavori è prevista al 31 dicembre del 2009. Siamo attualmente al terzo stato d'avanzamento affidato all'Associazione Temporanea d'Impresa e l'importo dei lavori eseguiti fino ad oggi, questa era la cifra che aggiornata chiaramente al primo semestre, era di 7.373.000 euro. La previsione dei lavori eseguiti al 31 dicembre 2008 sarà di 12 milioni di euro, quindi ora siamo in una fase sostanzialmente intermedia tra quella prima eseguita al primo semestre e quella invece prevista alla fine di quest'anno. Poi se volete altri dettagli abbiamo qui l'ingegnere Marchiani che ci potrà illustrare meglio anche dettagli di questo tipo. I lavori in corso per la ristrutturazione dell'impianto attualmente riguardano quindi principalmente l'installazione di nuove caldaie per la produzione del vapore, la realizzazione di un nuovo turbo alternatore per la produzione di energia elettrica, la sostituzione della vecchia ciminiera con un nuovo cammino di concezione completamente diversa e innovativa, come spero qualcuno di voi abbia già visto, adeguata alle caratteristiche tecnologiche dell'impianto, l'installazione di nuovi sistemi di controllo in continuo delle emissioni. Al termine di questo intervento, ad oggi eseguito per circa il 50%, ma siamo qualcosina in più, l'impianto sarà dotato di sistemi di controllo di ultima generazione. Per fare soltanto un confronto rispetto a quello che si è fatto e quello che si è investito in questo impianto in termini di sicurezza, l'impianto di Spittelau a Vienna, che probabilmente molti di voi conoscono, perlomeno per la sua carica simbolica e rappresentativa anche a livello architettonico per la città di Vienna, è dotato degli stessi sistemi di controllo che CIS ha avuto in esercizio fino ad oggi e che oggi CIS sta sostituendo e avrà le seguenti caratteristiche. Avrà una capacità di trattamento di rifiuti di 150 tonnellate al giorno, per la quale stiamo aspettando che la provincia rilasci l'autorizzazione integrata. La produzione di energia elettrica è prevista di 33 milioni di kilowatt all'anno, che è pari alla metà del fabbisogno dell'intera collettività montalese, al 17% del fabbisogno dei tre comuni del CIS e al 3,4% del fabbisogno dell'intera provincia di Pistoia nel gennaio 2005. Quindi capite bene che questo è un intervento che anche da un punto di vista della produzione di energia elettrica ha una sua valenza abbastanza consistente. Per quanto riguarda le emissioni di diossina, in termini di concentrazione di inquinante nelle emissioni, l'impianto di Montale emette già oggi, in presenza di un limite di legge di 0,1 nanogrammi, 0,0008 nanogrammi di diossina per metro cubo di effluente. Questa è l'ultima analisi del giugno, riferita a giugno del 2008. in termini più pratici e più comprensibili, per arrivare ad avere emesso in totale un grammo di diossina, in termini di tossicità equivalente, sarebbero necessari 2380 anni di attività continua, 24 ore al giorno, per 365 giorni all'anno, alla massima potenzialità. Per quanto riguarda invece il fattore emissioni e consumi evitati, la produzione di energia elettrica dall'impianto ristrutturato, quindi a fine lavori, questo è relativo ai dati riferiti allo studio di valutazione di impatto ambientale, consentirà di evitare il consumo annuo di 7.750 tonnellate di petrolio equivalente e ridurrà le emissioni di CO2, quindi di anidride carbonica, nell'atmosfera rispetto alla situazione attuale di 5.200 tonnellate all'anno. Una riduzione nel 2010 prevista del 22% rispetto a quella attuale, quindi andremo ben oltre le previsioni del protocollo di Kyoto. Questa era la situazione aggiornata dei lavori al giugno del 2008, ora vi faccio vedere qualche immagine per capire anche a che livello siamo arrivati di definizione dei lavori. Queste sono immagini scattate qualche giorno fa. Questa è l'immagine del nuovo camino, che ha anche una sua valenza architettonica abbastanza di rilievo. Questo invece è il nuovo edificio per il recupero di energia. Questa è la nuova sala quadri comando, che deve essere ancora ultimata, infatti vedete ancora dei ponteggi in fase di ultimazione. Il nuovo edificio per il recupero di energia, questo fotografato dal lato dell'impianto. E questa invece è la nuova linea 3, composta dalla, chiamata così, ma è quella composta dalla caldaia, reattore fumi e silos dei carboni attivi. Praticamente questa è la linea nuova che siamo in procinto di collaudare e di attivare nella nuova fase di ristrutturazione dell'impianto. Passiamo poi al terzo punto, che riguarda le attività di controllo dell'impianto. La situazione del controllo delle emissioni. Dunque, innanzitutto c'è da dire che attualmente le analisi vengono fatte mensilmente, tenendo conto che l'obbligo di legge invece è quadrimestrale. Le analisi vengono fatte sugli organi clorurati, cioè le diossine, già dal novembre del 2007. Poi in seguito vedremo delle schede in cui potremo vedere nel dettaglio i valori di queste emissioni. L'installazione della strumentazione per la misurazione in continuo dei carboni attivi, attivata già dal 31 gennaio 2008, per garantire l'effettivo flusso di materiale richiesto per abbattere gli inquinanti. Fino all'episodio che ha interessato il termovalorizzatore di Montale, del luglio dell'anno scorso, questo dispositivo non era installato in nessun impianto in Italia, in quanto, tra l'altro, è di recentissima messa a punto. Il CIS è il primo a livello nazionale ad averlo adottato e messo in funzione. L'installazione della strumentazione per il prelievo in continuo delle diossine. Questa è stata installata dal 31 marzo del 2008 ed è attiva quindi da questa data ed è finalizzato alla successiva analisi del campione per la determinazione della concentrazione delle diossine. Questo sistema permette verifiche solo successive alla data del prelievo, ma consente di avere una storia delle emissioni in modo da controllare la regolare continuità di funzionamento dell'impianto. Abbiamo poi installato il campionamento del carbone, o meglio, abbiamo attivato il campionamento del carbone attivo per ogni fornitura, questo anche alla luce delle vicende che ci hanno interessato nel luglio dell'anno scorso. Ogni volta che viene effettuata, questo In sintesi è il valore di questo tipo di azione che abbiamo messo in piedi. Ogni qualvolta che viene effettuata la fornitura di carbone attivo, dal mezzo che lo trasporta vengono prelevati 9 campioni, di cui 3 fatti analizzare dal CIS, 3 consegnati al fornitore e 3 conservati, sigillati e datati a disposizione delle autorità di controllo. Qualora dall'analisi del CIS emerga la conformità del prodotto alle specifiche tecniche, il mezzo viene fatto scaricare e il carbone viene stoccato nell'apposito silos per la sua utilizzazione. In caso contrario, il prodotto viene respinto. Data l'efficacia e l'innovazione della metodologia applicata dalla nostra azienda, questa è stata adottata anche da altri impianti a livello nazionale. Come dire, l'evento è stata l'occasione per poter affinare dei sistemi di controllo e delle procedure di sicurezza che a questo punto sono diventati un modello di riferimento a livello nazionale. È stata poi avviata la procedura per l'ottenimento della certificazione ISO 14000. La certificazione ISO 14000, richiesta peraltro dalle attuali procedure di autorizzazione all'esercizio, quindi dell'AIA, permetterà di porre le basi per l'ottenimento dell'ulteriore certificazione di qualità ambientale EMAS. Tenete conto che abbiamo già ottenuto la 9000 come certificazione. Questi sono invece i valori che sono stati realizzati praticamente dalla data del 27 novembre del 2007 fino al 5 giugno del 2008. Chiaramente sono quelli certificati al primo semestre. Questa riguarda l'analisi dei microinquinanti, cioè delle diossine. Allora, la riga azzurra che vedete in alto è il limite che è ammesso dalla normativa attuale, che è pari a 0,1 nanogrammi per normal metro cubo. La riga che vedete invece in basso, quindi il grafico in rosa, è l'andamento dei valori registrato per ciascuna delle analisi. Sono valori abbastanza notevolmente più bassi. Andiamo dallo 0,0007 allo 0,02 e così via, andiamo sempre su valori molto molto al di sotto dei dati imposti dalla legge. E chiaramente la differenza di valori è riferibile a quanto detto prima in termini di produzione di diossine. Questa invece è la riferita allo stesso periodo e quindi riferita anche alle stesse date di prelievo, è l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici, i cosiddetti IPA. Analogamente il valore di riferimento è quello riferito alla riga azzurra, quelli invece registrati, che è pari a 10, quindi il limite di legge, invece i dati rilevati in successione dal novembre del 2007 fino a giugno del 2008 sono i valori registrati dall'impianto. Anche in questo caso siamo a valori nettamente inferiori. Si va dallo 0,8 all'1,7, all'1,2 o all'1,7. Questo è l'ultimo valore, l'ultima analisi, quella che riguarda le polveri e quindi il materiale particellare. Anche qui abbiamo un limite di riferimento di legge che è pari a 30 e noi siamo stati su valori che vanno dallo 0,3 allo 0,7 allo 0,2 addirittura. Quindi anche qui un valori nettamente di sicurezza. Passiamo poi al punto 4 in relazione alle azioni intraprese per il risanamento progressivo del bilancio. In maniera complementare questo alle strategie di medio termine, nel primo semestre del 2008 sono state introdotte delle azioni rivolte innanzitutto al riequilibrio dei costi ricavi per i servizi diversi che il CIS effettua per conto dei comuni soci. Abbiamo poi allineato, abbiamo cercato di allineare i costi di gestione del servizio di igiene ambientale con i ricavi provenienti dalla tariffa di igiene ambientale. Abbiamo poi modificato l'organizzazione del lavoro finalizzandola all'ottimizzazione e all'utilizzazione dei mezzi, attrezzature e personale. Questo chiaramente è anche questo un processo in corso di esecuzione, in quanto siamo anche in una fase di ristrutturazione dei servizi, quindi è chiaro che quando si parla di organizzazione del lavoro questa va in progress in relazione anche alle trasformazioni che vengono attivate. È stata fatta poi anche, è stata attuata anche l'implementazione del sistema qualità. L'azienda ha ottenuto nel marzo scorso la certificazione ISO 9000, che attesta l'esistenza e il rispetto di procedure predefinite per ogni area di attività. Il passo successivo sarà la correlazione delle procedure con le verifiche di efficacia dell'attività stessa. Abbiamo poi svolto un interessante percorso che riguarda un progetto formativo per la riorganizzazione aziendale. È chiaramente soltanto un primo passo che contiamo di continuare nel corso degli anni per acquisire sempre una maggiore coscienza e una maggiore formazione nel campo dell'organizzazione di una moderna industria del settore. Quindi, per quanto riguarda lo sviluppo dell'azienda, la situazione attuale e delle prospettive, nel medio e lungo termine sono previste per il CIS importanti trasformazioni derivanti dagli assetti generali delle normative di settore. Tenete conto che ormai abbiamo un'evoluzione in costante crescita della normativa, tanto da essere quasi pletorica per certi versi, oltre anche alla strutturazione degli ambiti territoriali ottimali di cui ho parlato prima, per la gestione dei servizi ambientali e dalle norme sui servizi pubblici. Al fine di preparare l'azienda a questi nuovi scenari, dando al contempo risposta alle esigenze più contingenti e organizzative fissate dal programma triennale 2008-2010, è stato sviluppato un percorso formativo proposto dal Consiglio di amministrazione e concordato con la proprietà e la direzione dell'azienda. Il percorso formativo si è sviluppato nel corso di 2 mesi da aprile a maggio del 2008, che come dicevo è soltanto un primo passo propedeutico ad un percorso di crescita in questo senso, con incontri tra docenti e presidente, dirigenti e quadri, personale amministrativo e tecnico di coordinamento, personale operativo, e ha visto il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell'azienda. Al termine degli incontri con il personale si sono tenute ulteriori riunioni tra docenti e direzione, tra consiglio di amministrazione e comitato di direzione, durante le quali è stato formulato e condiviso il documento conclusivo. In sintesi, il progetto formativo per la riorganizzazione aziendale può essere così riassunto. Gli argomenti trattati e le conclusioni organizzative scaturite dal percorso formativo, primo di una serie di appuntamenti che saranno ripetuti e sviluppati anche nei prossimi anni, sono deducibili da un documento finale dal titolo «Prepararsi al futuro gestendo il presente. Obiettivi strategici e organizzazione aziendale», di cui si propongono di seguito gli elementi essenziali trattati. Gli obiettivi e le strategie, la vision, la missione, il ruolo dell'azienda, gli obiettivi strategici, che sono sia economico-finanziari, ma anche risorse umane e tecnologia, comunicazione, clienti e portatori di interesse, fornitori e le aspettative del personale, l'approccio metodologico per riassetto riorganizzativo, l'articolazione aziendale, il comitato di direzione, le unità collegate alla presidenza come qualità, sicurezza, ambiente e comunicazione, le aree tecniche amministrative ed infine l'organigramma. Gli obiettivi operativi dei vari settori aziendali legati alla riorganizzazione sono stati: la procedura per l'ottenimento della certificazione ISO 14000, l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione dell'impianto con l'attivazione della linea esterna nella nuova configurazione di produzione energia elettrica del nuovo turboalternatore, i servizi di igiene ambientale con l'incentivazione delle raccolte differenziate spinte, sistema porta a porta, e l'estensione delle attività produttive e attivazione nelle aree residenziali. La ristrutturazione dei servizi informatici e l'allargamento delle interattività con gli utenti mediante il sito web. È stato inoltre dato avvio a un progetto di comunicazione e di relazione con i comitati. Gli strumenti di comunicazione in corso di sviluppo possono essere così riassunti. Innanzitutto la pagina periodica da inserire nei giornali comunali o bollettini periodici dei tre comuni di Agliana, Montale e Quarrata, con la comunicazione delle iniziative intraprese dal CIS e dei risultati raggiunti sia sul piano impiantistico che sui servizi, attraverso l'uso di uno strumento diffuso capillarmente sul territorio e abbastanza seguito e letto dalla cittadinanza. La riprogettazione del sito web, questo in corso di definizione, che consenta una più facile e immediata lettura delle informazioni essenziali, oltre ad un accesso più agevole ai servizi, compreso anche la TIA. La pianificazione di campagne specifiche di comunicazione su temi essenziali per l'azienda attraverso l'impiego di strumenti grafici e mezzi stampa convenzionali. La pianificazione di eventi specifici di comunicazione che consentano in occasioni opportune di visitare gli impianti, di verificare l'organizzazione dell'azienda e di conoscerne i piani di sviluppo e i risultati raggiunti. Questo chiaramente i risultati li avremo sempre nel corso dell'attivazione di questo progetto. L'avvio del progetto di comunicazioni si è avvalso anche di un avvio di incontri specifici con i comitati ambientalisti. Infatti è stato dato avvio ad incontri periodici con i comitati ambientalisti più rappresentativi del territorio gestito dal CIS, con l'obiettivo di interloquire e comunicare direttamente sulle principali problematiche da loro proposte alla presenza dell'azienda e dei sindaci dei tre comuni. Gli incontri hanno lo scopo di chiarire, approfondire e discutere gli argomenti che fino ad oggi sono stati motivo di scontro e di contrapposizione, con l'intento di voler ricondurre il livello di discussione ad un'auspicabile pacata dialettica democratica attraverso gli elementi irrinunciabili della conoscenza e della trasparenza. Uno dei possibili obiettivi è quello di poter utilizzare al meglio la disponibilità e l'impegno degli esponenti dei comitati per condurre sinergicamente la battaglia sul piano culturale, indirizzata ad una maggiore coscienza ambientale dei cittadini, con particolare attenzione al consumo critico, alla riduzione dei rifiuti e alla partecipazione attiva alla raccolta differenziata. Passiamo poi all'ultimo punto che riguarda lo stato di attuazione dei progetti di trasformazione della raccolta differenziata. Ribadisco che sia su questo argomento sia su quelli relativi anche alla parte impiantistica, se possiamo avvalerci anche del contributo della direzione aziendale qui presente con il geometra Tesi e l'ingegnere Marchiani, che vi possono dare spiegazioni di maggior dettaglio. Per quanto riguarda l'estensione della raccolta porta a porta delle aree produttive, il progetto per l'estensione del sistema porta a porta è in fase di completamento e abbiamo già, tra l'altro, acquisito le infrastrutture e le attrezzature necessarie per fare il secondo importante ampliamento. Verranno estese le aree servite nella prima fase della sperimentazione fino a effettuare la massima estensione possibile del servizio. Nel mese di settembre sono arrivate le attrezzature e l'avvio del nuovo sistema per 150 insediamenti produttivi, che andranno ad aggiungersi agli attuali 300 già serviti per un totale di 450 aziende. Tenete conto che il progetto prevede di essere esteso ad oltre 1000 aziende, che sono il numero complessivo di attività produttive che interessano i tre comuni. L'estensione del servizio verrà attuata a partire dai mesi ottobre-novembre, quindi siamo in fase proprio di piena attivazione, con progressivo allargamento nel corso del 2009. Il progetto viene redatto effettuando sopralluoghi effettuando sopralluoghi in ogni azienda, verificando con ognuno degli interessati l'attività svolta, la possibile produzione di rifiuto, sia in termini qualitativi che quantitativi, proponendo quindi il tipo di servizio da effettuare con numero e tipologia di contenitori, frequenza delle vuotature, eccetera. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata spinta domestica sulle zone collinari, carse sparse, zone miste, nel corso di quest'anno verrà sviluppato anche il progetto di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche situate nelle aree collinari e nelle case sparse attualmente servite con automezzi non automatici, cosiddetti side loader. Sono attualmente in corso di definizione le zone in cui attivare il servizio, in modo da procedere alla progettazione esecutiva dell'intervento ed avvio del nuovo sistema di raccolta agli inizi del 2009. L'azienda sta anche valutando la possibilità di avviare il porta a porta per le utenze domestiche collocate nelle zone cosiddette miste, ciò anche in funzione delle modifiche che al servizio del suo insieme verranno apportate con l'inserimento della raccolta porta a porta nelle aree produttive. C'è da dire che la novità più evidente da questo punto di vista rispetto al margine di tempo che è passato dalla redazione di questo documento fino ad oggi è che nel frattempo il tanto auspicato bando promesso dalla Regione Toscana ed affidato agli ATO per la contribuzione, il finanziamento, il cofinanziamento delle attività relative al potenziamento delle raccolte differenziate spinte, finalmente è stato emanato il bando che tra l'altro è stato riservato soltanto ai gestori dei servizi di igiene urbana e quindi a tutte le aziende che fanno parte dell'Ato Centro Toscana. Il bando si è chiuso il 20 di ottobre e il CIS, come tutti gli altri gestori, ha presentato un piano che vi ricordo finanzia, o meglio cofinanzia, per il 50% le opere e le infrastrutture e le attrezzature che possono essere definite come investimenti. Quindi tutto ciò che può essere acquistato sotto forma di finanziamento, questo bando lo cofinanzia al 50%. Tenete conto che l'importo complessivo è anche abbastanza consistente perché si parla di circa 10 milioni di euro. C'è però da dire anche un'altra cosa, che in questo tipo di settore, soprattutto quando si parla di incentivazione delle raccolte differenziate spinte, la voce prevalente in termini di costo non è tanto quella dell'investimento, cioè relativa a fornitura di beni e servizi, quanto quella del costo di gestione ordinario, cioè il costo di esercizio vero e proprio. In termini percentuali normalmente siamo in un rapporto di 20-80. Questo bando finanzia soltanto gli investimenti, quindi vengono... lo sforzo che è stato fatto probabilmente non poteva essere fatto diversamente anche da un punto di vista normativo, però voglio dire, a caval donato non si guarda in bocca, il CIS ha fatto un progetto che per tutti e tre i comuni, come azienda consortile, ammonta a 1.300.000 euro di investimenti. Questo vorrebbe dire che se venisse finanziato nella sua interezza potremmo aver diritto a circa 750.000 euro. Sicuramente non ci spetterà questa cifra perché andrà ripartita rispetto alle disponibilità. E se volessimo fare un equo rapporto tra abitanti, produzione di rifiuti, eccetera, molto probabilmente la quota spettante all'area coperta dal CIS dovrebbe essere di circa 450.000 euro, quindi noi ci aspettiamo perlomeno di raggiungere questo obiettivo di cofinanziamento. Quindi questa è la novità più importante. E quello che vedete è in sostanza anche lo stato di attuazione del progetto, qui sintetizzato anche da alcune planimetrie. Quella che vedete qui rappresentata è la planimetria d'insieme delle zone di intervento con i progetti di raccolta differenziata spinta relativa ai tre comuni. Quindi qui viene rappresentato tutto il territorio servito da CIS nei comuni di Montala, Guarrata e Agliana e le campiture varie relative alle zone interessate dai servizi, dalla trasformazione dei servizi di raccolta differenziata. La parte prevalente, diciamo quella che poi anche nella gerarchia dei valori inserita nel bando emanato dalla Regione Toscana, riguarda soprattutto la raccolta porta a porta per le zone produttive. Questo è un progetto che CIS aveva già avviato già dal 2007, estendendolo soprattutto nelle zone di Montale Agliana, e quest'anno, proprio in questo periodo, sta interessando l'area di Quarrata. Qui vengono rappresentate le zone industriali e le zone produttive dei tre comuni interessate dal progetto porta a porta che verrà realizzato nei prossimi mesi. L'altro argomento fondamentale di questo progetto è la raccolta porta a porta nelle zone collinari e case sparse. Questa è la planimetria che rappresenta il territorio di Quarrata interessato da questa trasformazione del servizio. Chiaramente, se poi volete dei dettagli maggiori su questo tipo di argomento, il geometra tesi sarà a vostra disposizione per rispondere a domande più specifiche. L'ultimo tassello di questo mosaico, di un progetto che abbiamo definito integrato, perché sostanzialmente il progetto che abbiamo presentato a Lato, perché formalmente è Lato che ha presentato il bando, è un progetto integrato di raccolta differenziata, cioè a dire, dati i vincoli che la Regione Toscana e gli obiettivi che la Regione Toscana ha dato in riferimento al raggiungimento degli standard di raccolta differenziata, che ribadiamo è il 55% da raggiungere entro il 2010, abbiamo preferito non presentare specifici progetti mirati singolarmente al raggiungimento di un determinato obiettivo, ma l'insieme dei progetti estesi a tutto il territorio dei tre comuni e interessanti varie tipologie di rifiuti, varie tipologie di servizio. Quindi il territorio interessato dei tre comuni e i servizi interessati sono la raccolta porta a porta per le zone produttive, la raccolta porta a porta per le zone collinari e case sparse e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata spinta a cassonetti stazionari, che è, da un punto di vista anche di peso, è quella che forse vale più di ogni altro da un punto di vista anche degli investimenti da realizzare, quindi quella che forse godrà più di altri del cofinanziamento che metterà a disposizione la Regione. Sostanzialmente verranno potenziati e aumentati i volumi in relazione soprattutto all'introduzione e all'estensione della raccolta dell'organico, ma soprattutto anche al potenziamento delle altre frazioni come carta e cartone e multimateriale. E questa è la cartina che rappresenta l'area del comune di Quarrata che è prevista per questo finanziamento. Io avrei terminato e a questo punto siamo disponibili per eventuali domande specifiche sugli argomenti presentati.
Si può accendere la luce, grazie. No, grazie Presidente, dopo la relazione del Presidente la parola ai consiglieri. Chi è che vuole intervenire? superiamo la fase del gioco delle parti. Chi è che vuole intervenire? Perché mi sembra, se no, che tutti aspettiamo che... Allora, la relazione è stata soddisfacente, non ci sono interventi, si passa al prossimo punto all'ordine del giorno? Pongo la domanda, perché sennò io vado avanti, eh. Consigliere Ciottoli.
Sì, buonasera a tutti. Ringrazio qui i dirigenti del CIS che stasera sono venuti a illustrarci questo progetto, appunto, che CIS e la relazione anche della gestione dell'azienda. Una cosa che non volevo fare, volevo chiedere, però non so chi mi vuole rispondere, ecco, dei dirigenti. Per quanto riguarda i cassonetti, è prevista dell'isola nel territorio di Quarrata, nell'isola dove c'è l'apposizionamento sul territorio di questi cassonetti, perché molti cittadini sono in difficoltà perché nessuno gli vuole, no, questi cassonetti, però d'altra parte vicino alla casa, perché magari sentono cattivi odori, ecco, se c'è nella progettazione di fare delle specifiche isole su tutto il territorio, magari per andare incontro proprio a queste esigenze. Per il resto devo dire, per quello che ho potuto ascoltare, sono tutte cose belle, però bisogna vedere in fondo se realmente vengano portate in fondo. Una cosa tra l'altro, mi spero vivamente che venga fatto, anche di sentire più la voce, appunto, come ha illustrato il Presidente, dei comitati, che in questi mesi si sono dati molti da fare, con ragione tra l'altro, perché non c'è stato un buon rapporto e un buon approccio anche con questi comitati. Ecco, volevo sapere queste due cose e basta.
Grazie consigliere Ciottoli. Consigliere Cialdi aveva chiesto. No, se no.
No, buonasera. Ringrazio anch'io il Presidente per l'analisi che ha fatto, per lo stato delle cose. Più che altro io non sono come Maurizio che ha detto che sono tutte cose belle. Secondo me non sono tutte cose belle, sono tutte cose note. Cioè, si sapeva che doveva essere fatta un'azione di questo tipo, è stata fatta e la stanno facendo. Penso al raddoppio dell'inceneritore, penso ad altro. Non vorrei entrare in questo momento, però credo che non sia nemmeno, penso all'ordine del giorno, di discutere di queste cose. Si sta parlando dello stato d'attuazione di un programma che, bene o male, è attivo. Per cui noi possiamo dire il bene, possiamo dire il male, ma che si deve prendere atto che sta andando avanti. Io due cose avevo da chiedere principalmente, cioè che mi sono sorte come dubbio dalla illustrazione del Presidente. Chiedevo, la prima di tutte è perché non c'è stato dato il fascicolo che il Presidente vedevo che illustrava e che più o meno leggeva, quindi non sarebbe stato male averlo avuto in modo tale che ognuno di noi si poteva fare un'idea senza che si dovesse invece andarsi a prendere gli appunti magari un po' a luce come c'era, e quindi io sinceramente sono un po' in difficoltà a ricordare tutto e magari ho preso un po' d'appunti ma tutto non riesco a ricordare. L'altra cosa che mi preme di sapere, a un certo punto il Presidente ha detto che il CIS, la cosa che mi preme molto è la fase del controllo. Mi sembra di aver capito che abbiamo un sistema di controllo all'avanguardia e di questo mi compiaccio perché è una cosa ottima. Credo grazie anche a tutte le varie sollecitazioni che sono venute sia dai consigli, i vari consigli comunali, sia dagli comitati e compagnia. Quindi, ma tutto quello che porta a poter avere un maggior controllo, una maggior sicurezza, credo che sia sempre benvenuta. E quindi mi compiaccio che ci sia questo maggior controllo e che ci siano questi sistemi avanzati di verifica e controllo, appunto. Però una domanda la vorrei fare, vorrei sapere quanto tempo passa tra il prelievo e il risultato dell'analisi, cioè, per capirsi, prelevano questi campioni, vengono mandati, perché vi ricordate il problema nato a luglio scorso, quanto tempo passa quindi per avere questi risultati? Non parlo dei controlli in continuo, parlo delle diossine. E quindi per capire, per sapere quanto tempo passa tra il prelievo e il risultato dell'analisi. Per il resto dovrei entrare in un ragionamento molto più ampio che non penso che sia oggi il momento giusto per affrontarlo. Per quanto riguarda il porta a porta, io ribadisco che secondo me il porta a porta spinto, cioè questo tipo di raccolta, continuo a pensare che sia un errore farlo soltanto nelle colline. Secondo me andrebbe fatto nelle zone densamente abitate per verificare se questo tipo di raccolta funziona o meno. Laddove viene fatto in queste zone funziona, e come, pensa tanti, senza ridire sempre le stesse cose che si dicono quando si parla di raccolta differenziata. Sarei contento di sapere più che altro la risposta su quella domanda relativa a controlli sulle diossine.
Grazie consigliere Scialli. Consigliere Grassini.
Sì, io ringrazio il Presidente per la esauriente esposizione a che punto è il programma di interventi sull'inceneritore. Sinceramente, cioè, mi sembra di capire che l'azienda ma anche la maggioranza, le maggioranze puntino quasi esclusivamente su un buon funzionamento dell'impianto, che giustamente deve essere così, ma trascurando la parte produttiva, nel senso la raccolta della nettezza urbana, o meglio la raccolta differenziata detta spinta. Cioè, io l'altro giorno al TG3, quindi un dato non mio, ma dato, cioè, effettuato, il TG3 Toscano fece un servizio su Vaiano, mi pare, sul comune di Vaiano, in cui si faceva vedere che in pochi mesi, parlava di pochi mesi, non di anni, sono passati dal 30% al raddoppio della raccolta differenziata, facendo appunto la raccolta spinta, cioè il porta a porta. Il porta a porta che è anche nei programmi del CIS, ma mi sembra siano nei programmi, cioè solamente in forma parziale, perché si comincia dalle zone meno densamente abitate, con più, se non si vuole, con meno produzione di rifiuti, e anche forse anche con più difficoltà da parte dell'azienda, se non quella di dire che forse io nel centro lo osservo bene, perché ho la raccolta automatica, quindi col compattatore, un solo uomo, mentre là devo farlo, comunque lo devo fare con un mezzo più piccolo e con due uomini. Se io le estendessi su tutto il territorio mi aumenterebbero i costi, ma però queste sono scelte. Cioè, se si vuole veramente ridurre e raggiungere le percentuali che ci dette la regione toscana, mi pare nel 2010-2011, non mi ricordo bene, cioè, secondo me bisognerebbe aggredire il problema dove è maggiore, cioè nella parte più densamente abitata, quindi centro, frazioni di pianura, eccetera. Quindi ecco una domanda che volevo fare al Presidente e al Consiglio di Amministrazione: perché noi siamo da fermi da anni sulla raccolta differenziata, che variano, su percentuali che variano dal 27 al 30%. È possibile fare, cominciare a fare come ha fatto Vaiano, è un comune qui limitrofo. Prima si diceva Capannori, ma Capannori ormai si può dire che Vaiano l'ha superato, perché Capannori è stato anni e anni, Vaiano in pochi mesi ha superato questo handicap. Poi una domanda: chi fa la raccolta differenziata ha una detassazione, una riduzione, diciamo, dell'importo, oppure no? Perché allora questo vorrei, capisco che è una malignità. Non sarà mica anche perché poi a tutti i cittadini che fanno la raccolta differenziata gli si deve dare uno sgravio di circa il 20%? Grazie.
Grazie consigliere Grassini. Chi vuole intervenire? Prego consigliere Ciottoli.
Beh, naturalmente io quando dicevo tutte cose belle era in riferimento a quello che tu hai detto te, Alessandro, che cartaceo non abbiamo avuto stasera, quindi per poter vedere e valutare attentamente tutto il programma di CISSE non abbiamo avuto il cartaceo, quindi non si poteva fare niente o controbattere niente. Da una parte nostra, quando diciamo che belle cose, siccome penso che noi come consiglieri comunali sa l'obbligo, perlomeno non voglio dire di controllare, ma di verificare quello che la direzione di CISSE ci hanno proposto stasera, di verificare se effettivamente queste cose che loro hanno detto stasera vengano attuate. Io mi auguro che ci vengano date di questi incartamenti, perlomeno nel proseguire del tempo abbiamo modo anche noi di verificare appunto questo. Per quanto riguarda la nostra posizione, siamo sempre stati per l'incenerimento noi. Però è anche vero, se c'è delle forme alternative è bene percorrerle.
Consigliere Mario Nicolai.
Sì, volevo fare alcune domande al Presidente, perché nella relazione che ha presentato non ci sono stati dati, nessun dato, scusate il gioco di parole, su quelle che sono le percentuali della raccolta differenziata, i dati consolidati, quelli che vengono richiesti dalla Regione e quelli che sono gli obiettivi. Si è completamente bypassato questa cosa, perché pensar male è peccato, diceva il senatore, però spesso ci si... Perché evidentemente ci sono delle lacune in questo fatto, perché non difficilmente riusciamo a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ci vengono dati dalla Regione. Quindi volevo, se poi nella replica il Presidente o chi per lui ci illustra qualcosa. Volevo sapere anche, ha parlato di coinvolgimento di comitati ambientalisti, quali sono, nome e cognomi, insomma, perché mi sembra che perlomeno quelli che fanno più rumore, diciamo, all'interno della nostra zona e che si fanno più sentire, hanno sempre mille cose da contestare e dicono che non vengono mai assolutamente coinvolti nell'attività, nella informazione della vita dell'inceneritore. Si parlava anche in quella relazione di corsi di riorganizzazione aziendale, ma mi domando, se abbiamo già votato e oramai è partito la nuova organizzazione che vede sconvolgere tutte, quindi del lato fanno parte tutti i comuni della provincia di Firenze, Prato e Pistoia, ancora non sappiamo che fine farà il CISSE e quindi mi domando che tipo di organizzazione si va a spiegare ai dipendenti, ai dirigenti, a quant'altro, se ancora qui c'è un punto interrogativo per capire quella che sarà la nuova il nuovo ruolo del CIS, se lo avrà, perché in teoria potrebbe anche l'ATO non servirsi più di questa struttura, visto i risultati secondo me farebbero bene a mandarli tutti a casa, ma questa è un'opinione mia. Quindi dico, che tipo di riorganizzazione aziendale, nell'attesa che ci siano gli input dalla nuova organizzazione del lato 1. E poi volevo sapere anche, questa è una polemica da alcuni mesi che è apparsa anche sui giornali, l'ordine dei medici, è vero o no che ha detto che i dati che voi fornite non sono rassicuranti? Al di là di quello che dite dall'uno, la striscia è sempre in basso, che sarebbe stata anche sul muro invece che sulla, se potevi. Però sembra, risulta, che l'ordine dei medici al tavolo istituzionale del 17 giugno si è dissociata dalle valutazioni dell'azienda che diceva che i dati erano rassicuranti, e il dottor Bagnoni, non mi ricordo come si chiama, Bagnoni, ha detto che non sono affatto rassicuranti. Grazie.
Grazie. Chi altro vuole intervenire? Consigliere Musumeci.
Buonasera a tutti. Purtroppo, mi scuso, sono arrivato in ritardo, non ho potuto ascoltare tutta la relazione del Presidente e quindi esporrò alcuni pensieri che ho riguardo allo smaltimento dei rifiuti. Io credo che per i rifiuti sia necessario un cambio di rotta importante. La politica fatta fino ad ora, con grandi cassonetti, molte discariche e qualche inceneritore, può essere riassunta in due percentuali. 33,7% di raccolta differenziata nel 2007 in Toscana, uno 0,35% in più rispetto al 2006. In queste percentuali c'è anche la raccolta differenziata delle imprese, quella delle famiglie è molto più bassa. Ed è persino di cattiva qualità, con grandi difficoltà ad essere riciclata. In Toscana e anche nella provincia di Pistoia mancano gli impianti e le industrie necessarie per un effettivo riciclaggio della raccolta differenziata. Di questo ritengo responsabili sicuramente delle scelte politiche e le aziende come Publiambiente, Quadrifoglio, ASM, eccetera, che sono quelle più ostili ad avviare una politica diversa sui rifiuti, e la loro ostilità viene rappresentata pubblicamente dal loro sindacato, il CISPEL. La dimensione del cambiamento necessario può essere rappresentata da altre due percentuali, che sono gli obiettivi che sono stati approvati dalla Regione Toscana, che se venissero realizzati sarebbero cambiamenti che sui rifiuti porterebbero la Toscana all'avanguardia in Italia e anche in Europa, ovvero la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti del 15% e quella di portare la raccolta differenziata al 55% nel 2010 e al 65% nel 2012. Per realizzare questi obiettivi la Regione stanzierà 25 milioni di euro ogni anno a partire dal 2009 e privilegerà la realizzazione della raccolta differenziata porta a porta, perché è ritenuta la più efficace. L'attuazione di questi obiettivi è affidata ai nuovi ATO, ma anche alle amministrazioni che fanno parte, che dovranno proporre indirizzi e scelte che contribuiscono a realizzarle, proponendo per esempio di realizzare gli impianti necessari per il riciclaggio. Fare con determinazione queste scelte significa anche proporsi di evitare la costruzione di nuovi inceneritori, perché significa realizzare una politica che li renda con il tempo inutili. Pur con queste consapevolezze, credo che debba esserci l'etica della responsabilità di far funzionare gli impianti esistenti e discariche e inceneritori fino a quando saranno necessari, cioè fino a quando non ci saranno le alternative. Auspico molto presto, altrimenti si dovrebbe determinare quell'emergenza rifiuti che è sicuramente la situazione peggiore per la salute della persona, dell'ambiente e del territorio. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci. Consigliere Romiti.
Sì, mi sembra d'obbligo intanto fare un forte ringraziamento al Presidente Fazio e al Consiglio d'amministrazione del CIS, che come da impegno preso anche stasera è venuto giustamente a fare una relazione a noi, ai nostri cittadini. Noi si inizierà parlando di quello che è uno scenario di riferimento importante, uno scenario che riguarda l'ato numero 5, che originariamente è costituito dai comuni della provincia di Pistoia e dal circondario Empolese e Valdelsa, sono un totale 33 comuni, nei quali verrà poi ricompreso in virtù della nuova normativa regionale del lato della Toscana Centro. Si andrà in questo grande atto della Toscana Centro, dove ci saranno 73 comuni e dove chiaramente faranno parte anche le province di Firenze, di Pistoia e di Prato. A tale nuovo organismo spetterà affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani e determinare le tariffe di igiene ambientale. Su questo argomento noi vorremmo sottolineare che l'aspetto fondamentale che ha guidato l'amministrazione regionale su questa strada è quello di ridurre le diseconomie legate alla frammentazione e quindi trovare una dimensione territoriale ottimale per la gestione del servizio in un ambito di area vasta come quello di Firenze, di Prato e della nostra Pistoia. Tutto questo è possibile attraverso un numero adeguato di impianti e attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili, garantendo maggiore efficienza e maggiore qualità del servizio. Quindi questa è una scelta dell'amministrazione regionale orientata verso gli interessi dei nostri cittadini. Qual è la posizione della nostra azienda all'interno di questo scenario? La posizione è, come evidenziava anche prima il Presidente, sono in corso quelle che sono le verifiche tra le aziende per definire il percorso che porta alla creazione del soggetto industriale in grado di partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di igiene ambientale all'interno del lato Toscana Centro. La nostra azienda, proprietaria di un impianto che noi riteniamo un impianto in una posizione fondamentale, una posizione strategica, dovrà essere, io credo abbia bisogno anche del nostro aiuto in questo caso qui, perché ritengo che sia anche un nostro dovere dare quello che è un apporto forte e consistente, visto quello che è proprio cioè la situazione e il collocamento della nostra azienda. E occorre sempre ricordarsi che CIS è infatti la nostra azienda, è un nostro patrimonio e quindi la sua valorizzazione rappresenta un incremento del patrimonio dei nostri cittadini. Ritengo pertanto opportuno accompagnarla in questo quadro identificativo della nuova legge regionale, mettendola nelle condizioni di agire da protagonista, con un ruolo importante di primo piano. Tutto questo oggi è possibile, soprattutto grazie alle scelte effettuate da chi ci ha preceduto, che con coraggio ha sostenuto un sistema di gestione dei rifiuti con un impianto che permetteva di essere autosufficiente, cosa che da altre parti non è stata fatta. Gli obiettivi. CIS è venuto a trovarci in questo Consiglio Comunale con il suo Consiglio d'amministrazione nel mese di febbraio di quest'anno, e in questo periodo alcuni obiettivi importanti l'azienda ritengo che li abbia raggiunti. Infatti, dopo gli eventi del luglio 2007, era stato richiesto alla stessa azienda di effettuare maggiori controlli. È stato richiesto infatti da questi banchi, dai comitati, da tutti i cittadini, come giusto era come infatti deve essere sempre così, perché credo l'obiettivo deve essere sempre quello di migliorarsi, visto l'importanza di quello di cui si sta trattando. Tutto questo a partire dalla ripartenza dell'impianto successiva ai suddetti eventi, avvenuta nel novembre dello scorso anno, i controlli sono stati effettuati periodicamente, una volta al mese, ed i livelli delle emissioni sono sempre stati risultati bassissimi. Inoltre la nuova strumentazione installata, e si è visto infatti lì di recente, e le procedure messe in piedi da CIS, come dimostrato dall'evento del mese scorso, hanno permesso alla struttura, al management, di intervenire con tempestività fermando l'impianto prima che ci fosse la fuoriuscita di qualunque sostanza inquinante. Anche questo credo sia una cosa positiva nell'incidente che è successo, questa è una cosa importante che vada sicuramente rilevata. Il progetto di ampliamento della capacità di smaltimento dell'impianto sta procedendo. Ci auguriamo che l'impianto possa essere operativo il prima possibile. Quindi il nostro contributo impiantistico alla pianificazione di ambito sta per arrivare a compimento. Un punto nevralgico deve essere la comunicazione che c'è tra noi, l'azienda e i cittadini. Relativamente alla comunicazione verso l'esterno, troviamo che l'azienda ha fatto dei passi in avanti. Certo poi deve fare meglio e sicuramente il nostro ruolo è quello di fornire ulteriori stimoli in quella direzione. ma ad esempio tutti i risultati delle analisi dei fumi al cammino effettuate mensilmente da CIS sono disponibili sul sito internet dell'azienda. Sul sito internet della provincia, consultabili da tutti, vi sono, oltre a questi risultati, anche molte altre informazioni che forniscono un grande contributo di trasparenza. Ora, credo sia importante parlare dei servizi di raccolta, che credo sia la cosa poi prioritaria che interessa in modo principale anche a tutti i nostri cittadini. Il progetto di incremento della raccolta differenziata è un altro passo in avanti, un altro aspetto della crescita aziendale, lo strumento per mostrare che la raccolta differenziata non è alternativa all'incenerimento, ma è complementare. Questo credo sia un punto molto importante. Più rifiuti si differenzia, più materiale si recupera. Meno rifiuto si incenerisce e meno rifiuti si porta in discarica. Come mostrato dalla relazione, l'azienda ha iniziato il percorso attuativo del programma presentato nel febbraio scorso. Si provvederà ad estendere il raccolta porta a porta per le aziende ed ha sviluppato il progetto di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche situate nelle aree collinari e nelle case sparse attualmente servite con automezzi non automatici. Questo con lo scopo di migliorare e provare a raggiungere degli standard numerici vicini ai valori richiesti dalla normativa regionale. Credo che questa sia una grossa sfida molto complicata, non tanto semplice, ma io credo che l'obiettivo primario sia assolutamente migliorarsi, perlomeno avvicinandosi a quegli standard. Io per rimanere con i piedi per terra vorrei sempre sottolineare che l'incremento della raccolta differenziata è un obiettivo assolutamente primario, ma il ciclo integrato dei rifiuti non può fare a meno degli impianti. Questi sono indispensabili, come mostra l'Europa, per avere un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti. La certificazione qualità ISO 9001 è sicuramente un obiettivo importante che l'azienda ha ottenuto, ma credo che sia ancora più importante che ci guardi al futuro con obiettivi sempre più ambiziosi. A tal proposito, l'ottenimento della certificazione ambientale ISO 14000 e della certificazione EMAS sono degli obiettivi importantissimi che credo debbano essere raggiunti al più presto, perché rappresentano dei notevoli passi in avanti relativamente a efficienza e garanzia verso l'esterno. Riassumendo, credo che l'azienda complessivamente sia cresciuta rispetto a un anno fa. Questo non significa che deve abbassare la guardia, anzi deve lavorare con continuità e applicazione per far sì che gli obiettivi vengano raggiunti il più velocemente possibile, proprio per garantire sempre più trasparenza, sicurezza e qualità della salute e della vita dei nostri cittadini. Noi riteniamo che sia fondamentale la trasparenza, la comunicazione e veramente fare un grandissimo lavoro su quello che è la raccolta differenziata. Anche noi riteniamo che il porta a porta sia una soluzione importante. Credo sia sempre importante iniziare a lavorare per poi, con il tempo, raggiungere obiettivi importanti e preziosi. Tutto questo è per il bene della nostra cittadinanza e questo credo sia la cosa in assoluto più importante. Grazie.
Grazie consigliere Romiti. Facciamo replicare il presidente e poi si fa un intervento. Prego consigliere.
No, una breve replica dopo gli interventi fatti dalla maggioranza. Cioè, ma certo che si vuole tutto.
Scusi consigliere Cassini. Sì. Facciamo.
No, ma era importante per spiegare anche quello che dicevo prima. Abbia pazienza, si era detto che in consiglio comunale sì. Si poteva dibattere e spiegarsi anche. Quindi,
sì, si era detto questo, ma si era detto che si faceva pure un intervento finale.
Certamente. Ma tutti ovviamente abbiamo vogliamo il bene dei cittadini. Ma tutti vogliamo che ci sia una raccolta differenziata spinta porta a porta, però ci sono poi in realtà nelle manifestazioni di fatto ci sono diverse interpretazioni e diversi modi di comportarsi. Io dico che quello che te Romiti auspicavi di un porta a porta spinto non si può cominciare a farlo dalle frazioni collinari. E non si può, perché o dalle case sparse, perché abbiamo dei risultati negativi o miseri in confronto a una raccolta porta a porta fatta in zone fortemente abitate. E lo stesso vale anche per il Musumeci. Ma non si può fare un bel documento e poi, diciamo, sul porta a porta. Noi votammo contrari al piano industriale del CISSE, pur riconoscendo che per quanto riguarda il CISSE ci sono persone serie che hanno una diciamo, professionalità nel condurre l'impianto, e questo gli va dato atto, ma questo ci dà ragione che, diciamo, il CISSE ora come ora, prima e ora come ora, si è, diciamo, ha le proprie risorse, le proprie forze, la spesa e le sta spendendo nell'impiantistica, nell'impianto, non nella raccolta differenziata. Perché, voglio dire, si fa una buona raccolta differenziata nelle attività produttive, ma in quelle domestiche no. Le attività produttive sono 1000 nel comprensorio dei 3 comuni, ma le utenze domestiche quante sono? Assai di più. Per cui io mi sembra di capire che si voglia demandare al soggetto che vincerà la gara, attuatore, al nuovo soggetto che andrà a fare il servizio di raccolta. Quindi è quello che, quando si dice trasparenza e non prendere in giro i cittadini, ma non c'è mica nessun problema, si dice, noi non ci interessa che il CISSE faccia una raccolta differenziata, spinta porta a porta. Perché? Perché sarà il nuovo soggetto, il nuovo soggetto attuatore di questo. Secondo me va detto questa cosa, se no nella mia piccolezza non capisco perché non si debba fare il servizio delle zone altamente popolate. E questo non c'è da dire che non è possibile. Ripeto, se io casualmente ho visto il servizio a TG3 che con enfasi diceva che dal 30 sono arrivati quasi al 70% di raccolta differenziata in un comune montano, c'è il servizio come estensione territoriale più grossa di Quarrata, allora, se tu dici. E allora voglio dire, se è possibile lì, figuriamoci qui. Grazie.
Grazie consigliere Grassini. Presidente, a lei la parola.
Allora, vi ringrazio dell'attenzione e anche delle domande che mi avete posto. Io cercherò di rispondere per quelle che posso farlo, per le quali posso rispondere personalmente, lo farò io. Per le altre, che magari richiedono una maggiore compenetrazione degli argomenti, mi avvarrò dei miei collaboratori. Allora, il consigliere Ciottoli, se sbaglio i cognomi, magari perdonatemi perché non vi conosco uno a uno. Allora, il riferimento era alle isole di raccolta. Io spero che lei, spero di aver capito bene, perché lei, quando si riferiva al famoso effetto NIMBY, cioè che il cassonetto c'è chi lo vuole vicino, ma possibilmente non sotto la finestra di casa o vicino al portone. Ecco. Probabilmente in questo tipo di situazione, in cui sia per quanto riguarda soprattutto la zona più densamente abitata, il potenziamento della raccolta differenziata spinta, questo significa aumentare i volumi, ma a questo punto concentrare, faccio un esempio pratico, se oggi magari in una successione tipo di contenitori lungo la strada se ne trovano un contenitore per rifiuto indifferenziato ogni 60-70 metri, probabilmente di questi 3 contenitori isolati di rifiuti indifferenziati se ne farà una sola concentrata di 4 categorie di rifiuti. Magari faranno, l'area di riferimento di quella zona costringerà magari a fare 30-40 metri in più al singolo cittadino, ma comunque l'isola di raccolta, che può essere definita in questo modo, sarà completa e adeguata ai volumi di produzione di quel raggio di competenza. Quindi questo è un po' il concetto, è questo, di potenziamento della raccolta differenziata. E lo farà il progetto esecutivo. Ora siamo Adesso siamo nella fase di quantificazione di ciò che serve in termini di contenitori, di mezzi, attrezzature e organizzazione. Il progetto esecutivo, che è quello che nel corso del 2009 consentirà poi di andare su strada e a individuare e a bonificare anche le postazioni. Il consigliere Ciotti poi mi chiedeva appunto se era possibile avere il fascicolo di questa relazione. Cialdi, scusate, ma ho sentito male il cognome. Senz'altro non mi era stato richiesto perché sembrava che questa fosse un consiglio comunale in cui non c'era da votare un documento particolare, e quindi non mi era stato chiesto, ma eravamo disponibili sia per farlo, per riprodurlo prima del consiglio, ma possiamo senz'altro farlo anche nei prossimi giorni, quindi potremo sicuramente produrre un documento per i componenti del consiglio comunale, quindi questo sarà il mio impegno farlo fare. Per quanto riguarda invece poi i controlli, faceva riferimento alla tempistica tra il prelievo dei campioni e i controlli delle diossine. Io preferirei che rispondesse l'ingegner Marchiani a questo quesito.
Sì, buonasera a tutti. Rispondo rapidamente. I giorni sono circa 15, tra quando si effettua il prelievo e quando abbiamo il risultato. Poi variano da qualche giorno, perché la tecnica non è tanto appunto il prelievo quanto l'estrazione che va fatto del campione, tutto richiede in media dai 10 ai 20 giorni, dico 15 perché poi i risultati ci vengono dati sempre, quello per quanto riguarda gli autocontrolli, cioè quelli che noi commissioniamo. Abbiamo attualmente un laboratorio certificato SINAL che ci garantisce questo tipo di rendimento, che è uno credo tra i migliori, insomma. Sì, no, l'ISO 9001 è una normativa che prevede di procedurizzare tutto ciò che viene fatto, e nella nostra procedura chiaramente fa riferimento anche a quelle che sono le risposte da parte dei fornitori, e in questo caso di mantenere quello che è stato promesso in sede di ordine e conseguentemente di offerta prima e di ordine poi. Sì, rientrano in quello.
No, penso di no. Ringrazio l'ingegner Marchiani, spero sia stato esauriente come risposta. Poi venga un argomento che mi è stato posto da più di un consigliere. Quando si dice che, o meglio, quando si fa la critica che il porta a porta sia un errore farlo nelle zone collinari, ma che sia più utile farlo invece nelle zone più densamente popolate. Questa è stata una richiesta che mi è stata fatta da più di un consigliere. Allora, da un punto di vista del rendimento delle raccolte differenziate, questo può essere anche vero. C'è un problema però, di rapporto costi-benefici. In una situazione, questo in tutte le situazioni, anche in quelle ottimali, quando si ha il problema di dover trasformare un servizio per raggiungere un certo obiettivo, ci si pone, innanzitutto si fa l'analisi di quello che costa attualmente il servizio e quel tipo di rendimento ha, dopodiché si fa il calcolo dell'obiettivo da raggiungere e a che costi si raggiunge. Nelle zone collinari il costo di raccolta, ma questo mi sembra che avessi già avuto l'opportunità di poterlo esporre, il costo della raccolta è già molto alto di per sé, nel senso che le attrezzature e i mezzi e il personale usato hanno un rendimento abbastanza basso, proprio perché deriva dal fatto che c'è una densità abbastanza diradata di insediamenti sul territorio. Nelle zone invece densamente abitate, e quindi si fa poca raccolta differenziata nelle zone e collinari, tant'è vero che i rendimenti delle raccolte differenziate in generale nelle zone poco abitate è bassissimo e il costo anche di raccolta è molto alto, quindi c'è un alto costo di smaltimento e un alto costo di raccolta. La trasformazione del servizio verso sistemi non industriali, quindi non meccanizzati, con alte intensità di manodopera, è comunque molto costoso. Ma il delta di costo rispetto al rendimento che già esiste attualmente sulle zone collinari è tale da rendere compatibile questo tipo di trasformazione rispetto ai vantaggi che si ottengono sul risparmio dei costi di smaltimento. Quindi, da questo punto di vista, trasformare il servizio nelle zone a bassa densità è più conveniente rispetto a quelle ad alta densità, perché nelle zone ad alta densità io già faccio un servizio che costa molto meno, perché uso mezzi meccanizzati, un solo mezzo con un solo uomo riesce a un mezzo meccanizzato come quello riesce a portare in due scarichi anche 170 quintali di spazzatura, cosa che per una zona collinare ci vorrebbero 10 persone per farlo. Questo in termini di rendimento. Quindi se si fa un rapporto chili operatore, chili per ora lavorata, questo è il rendimento che va considerato. Se in queste zone utilizzo già un sistema di raccolta differenziata con sistemi meccanizzati, ho un costo molto basso della raccolta, o tendenzialmente basso. Andare a trasformare queste zone col porta a porta, ho un delta di costo sulla raccolta che è 10 volte superiore rispetto al collinare. E il vantaggio che si ottiene in termini di delta positivo, in termini di raccolta differenziato, non compensa assolutamente il maggior costo sul costo di servizio. Per intendersi, se nella zona altamente densamente abitata posso ottenere una raccolta differenziata che tende al 40-45% con mezzi meccanizzati, non è assolutamente conveniente fare il porta a porta, perché il costo sarebbe talmente alto che non riuscirebbe a compensare quel delta in più che mi porta ad arrivare al 60-55% di raccolta differenziata. Cioè la maggior qualità, il maggior rendimento in termini di raccolta differenziata non compensa il maggior costo. Questo anche per capire che poi va soprattutto specificato qual è l'obiettivo da raggiungere. Se l'obiettivo è di raggiungere il 50-55% di raccolta differenziata, io devo parametrarmi a quel tipo di obiettivo e devo fare le scelte più oculate in termini di costi e di benefici compatibili con la mia situazione finanziaria e che posso anche spendere nell'arco dei 3 anni. Tant'è che quello che vi dicevo anche prima, il cofinanziamento fatto dalla Regione apparentemente sembra un controsenso, finanzia soltanto gli investimenti. Gli investimenti sulla trasformazione dei servizi di raccolta differenziata sono probabilmente sì e no il 10% dei costi complessivi, perché il maggior costo determinante nella raccolta differenziata spinta, soprattutto quando si fa il porta a porta, è il costo del personale, perché si abbassa drasticamente il rendimento per ora lavorata. Quindi salutiamo con favore questo tipo di iniziativa che sicuramente ci dà dei vantaggi, o ci darebbe, perché ancora non abbiamo avuto l'esito di questo tipo di bando, ma comunque la pecca rimane, nel senso che l'aggravio di costi in termini di costo di esercizio e quindi sulla tariffa dei cittadini è comunque considerevole. E tenete conto anche il fatto che questo tipo di operazione, cioè questo giustifica anche il fatto del perché non si attivi subito la raccolta differenziata spinta con questo maggiore aggravio di costi, perché la situazione economica finanziaria dell'azienda dovuta all'incidente dell'anno scorso del fermo impianto di qualche mese che ha provocato un deficit che si aggira sui 2 milioni di euro soltanto l'anno scorso, è tale che non ci ha consentito nemmeno di poter utilizzare risorse disponibili per poter fare anche investimenti di questo tipo. Quindi, come dire, la logica del buon padre di famiglia vuole che si metta in campo le risorse disponibili e compatibili con quello che ci possiamo permettere, rispetto anche a quelli che sono i costi che la collettività stessa può sostenere. Per cui, se questo piano così come è stato concepito e così come speriamo che venga attuato nel migliore dei modi, ottenendo i risultati che abbiamo fissato, la domanda è: perché spendere di più se riesco a ottenere lo stesso tipo di risultato? Questo è nell'interesse vostro, nell'interesse di tutti i cittadini, chiaramente. Questo è un po' il discorso di fondo. Che poi altri sistemi abbiano, come dire, sperimentato la diffusione capillare del porta a porta in zone molto vaste, probabilmente avevano situazioni completamente diverse dalla nostra dal punto di vista economico-finanziario, perché noi in questo momento sicuramente non ce lo potevamo permettere. Per cui ritengo che la scelta che è stata fatta dalla nostra azienda sia stata quella più corretta e quella più compatibile con le nostre condizioni attuali, pur restando fermi gli obiettivi che sono stati fissati anche dalla Regione Toscana, perché noi rientriamo sempre e comunque negli obiettivi posti dalla Regione Toscana, salvo poi farci smentire dai risultati. Poi il consigliere Tassini, ho detto bene, che è lei, ecco. Lei diceva appunto maggiore attenzione sull'impianto e meno sulle raccolte differenziate. In parte l'ho già risposto, nel senso che noi avevamo un impianto che era in corso d'opera, cioè i lavori sono iniziati nel 2006. Non è che potevamo smettere, dire alla ditta se è scherzato, si torna a casa, si chiude e si riavvia tra qualche anno. Quindi i costi che stiamo sostenendo e l'impegno che stiamo sostenendo sull'impianto, che ripeto, è un impianto di bacino, cioè servirà una collettività che è il lato centro Toscana, è un impegno che abbiamo nei confronti di tutti, perché così come noi stiamo realizzando questo impianto, altri realizzeranno altri impianti comunque utili al sistema. L'impegno invece per la raccolta differenziata, per la quale noi attendavamo con ansia che qualcuno ci desse una mano, perché al di là dei proclami, la Regione Toscana ha fatto questi proclami, no? O meglio, ha enunciato questi valori, gli obiettivi appunto del 55% di raccolta differenziata, del 15% di riduzione dei rifiuti, senza sapere come, lo ha fatto nel 2006. Siamo nel 2008, alla fine del 2008, e soltanto adesso ha emanato un bando che abbia una consistenza tale da poterlo considerare efficace. Perché vi ricordo che fino ad oggi, dei milioni di euro che la Regione Toscana ha incassato di ecotassa, ne ha rimesso in circolazione soltanto una minima parte, finanziando dei piccoli progetti di raccolta differenziata, di norma fatte anche in piccole comunità, e che non avevano nessun riscontro sull'efficacia effettiva di queste iniziative. Questo invece è un bando che per la prima volta è definito in termini quantitativi e sostanziali, e penso che possa dare una certa efficacia a tutto il sistema. E quindi ha senso che in questa fase noi si impegni, e ribadisco, noi abbiamo fatto un progetto da 1.300.000 euro di investimenti, non parliamo poi dei costi accessori che sono più del doppio, ma di investimenti cofinanziabili dalla Regione Toscana attraverso questo bando si parla di 1.300.000 euro. Quindi ritengo che da questa fase in poi l'impegno dell'azienda sia più che sostenuto, più che determinante. E non tenterei di fare un paragone tra ciò che vale l'impianto e ciò che vale la raccolta. Sono valori diversi. La raccolta differenziata si fa per questo bacino, l'impianto è un impianto di bacino, è un impianto di interesse collettivo che va ben oltre le nostre comunità. Per quanto riguarda invece la domanda sulle riduzioni possibili per chi fa la raccolta differenziata, anche qui siamo alle solite. Probabilmente c'è io posso concepire una riduzione sulla tariffa nel momento in cui o si riduce a monte il rifiuto, quindi per esempio la stessa normativa che istituisce le modalità regolamentari per la tariffa, prevede che per esempio nel caso di istituzione e di diffusione della compostiera domestica, come è stato fatto anche per il comune di Quarrata e di Agliana, che è stato fatto un progetto che è stato redatto da pochissimo, ci sia la possibilità di avere uno sconto sulla tariffa, perché in realtà con quel sistema io incido di meno sulla produzione dei rifiuti, quindi sostanzialmente creo un minor costo per la collettività e per chi come gestore deve attivare delle forme di raccolta differenziata. Analogamente posso concepire le tariffe quando o il singolo utente o categorie di utenti, al limite anche consorziati, vengono in aiuto a quello che è lo sforzo produttivo di servizio che fa il gestore, o portando direttamente i rifiuti all'isola di raccolta oppure al centro di raccolta, oppure trovando delle forme di autosmaltimento di rifiuto. Ma nel momento in cui invece si parla soltanto di raccolta differenziata, che è un servizio in più, è molto più costoso, che il gestore fa nei confronti della collettività, ha poco senso parlare di sconti, perché di fatto è un costo in più. Questa è la sostanza del problema. No, anche questo è un argomento da sfatare, perché l'equivalenza, cioè qualcuno si è convinto che fare più raccolta differenziata qualcuno guadagna da qualche parte. Guardate che, cioè, per intendersi, facciamo un esempio di Capannori. Allora, Capannori ha fatto questo sforzo enorme di incentivazione della raccolta differenziata senza avere uno straccio di impianto sul suo territorio e senza averne nemmeno nei suoi immediati dintorni. Appena il delicato sistema impiantistico è andato in crisi, e ne abbiamo un esempio qui intorno perché la Recoplast di Agliana, un piccolissimo impianto di riciclaggio, è andato in crisi, privato, quindi non pubblico. Quindi anche da qui c'è da sfatare un po'. Privato è bello, pubblico è peggio, insomma è un'equivalenza che forse andrebbe un po' rivista. Nel momento in cui un piccolo impianto di riciclaggio è andato in crisi, Capannori, come la SM di Prato, come il CIS, anche noi eravamo clienti di questo impianto, sono andati in crisi e Capannori si è ritrovato con delle montagne di multimateriale che adesso credo smaltisca o dalle parti di Treviso o a Mestre, giù di lì. Questo per capire come in realtà fare la raccolta differenziata è soltanto uno dei tasselli da mettere insieme. La filiera è composta di raccolta, smistamento e valorizzazione e riciclaggio effettivo. Ciascuno di questi elementi si compone di investimenti, di impianti produttivi, di imprenditoria, che deve comunque investire su questo tipo di settore. Se manca un tassello o un anello di questa catena, il sistema va in crisi. E fare raccolta differenziata senza avere un sistema di questo tipo ben solido e ben oliato dal punto di vista della filiera, addirittura produce dei sovraccosti, perché le quantità di materiale che ho faticato tanto per andare a raccogliere in maniera differenziata, potevo smaltire qualche altra parte, perché non trovano un'immediata ricollocazione sul mercato. Quindi quello che poteva essere non un guadagno, ma un minor costo rispetto allo smaltimento in discarica, come spesso succede per chi non ha impianti, diventa invece poi un maggior costo, perché al costo maggiore di raccolta si somma anche il costo di smaltimento. Quindi va sfatata anche un po' questa, sembra che fare la raccolta differenziata qualcuno ci si arricchisca, qualcuno ne fa anche un'attività lucrosa, magari chi gestisce direttamente il recupero di particolari materiali che magari a seconda dei tempi, dei momenti, del mercato tirano maggiormente, ma in generale per chi fa il gestore, cioè per chi si muove nell'ambito di questo tipo di sistema, non è così lineare questo tipo di equivalenza. Dunque, poi il consigliere Nicolai, giusto? Ecco, mi diceva i dati sulle raccolte differenziate attuali e quelli futuri e gli obiettivi. Allora, le raccolte differenziate attuali. La cosa che posso dire è che da febbraio dell'anno scorso, quindi come consuntivo del 2007 ad oggi, abbiamo già fatto un piccolo passettino avanti. Chiaramente il grosso del progetto e degli investimenti da fare sul progetto di raccolta differenziata spinta non è ancora partito, però gli effetti della prima tranche di trasformazione e raccolta produttiva porta a porta, che quindi diciamo sono i risultati della trasformazione fatta nel 2007, ci ha portato già ad arrivare al 25% complessivo su tutta l'area, quindi già abbiamo fatto un salto di quasi 2 punti percentuali. Quindi senza ancora aver dato inizio al progetto che è stato presentato il 20 di ottobre per poter godere anche dei finanziamenti regionali. I comitati coinvolti, io posso dire quelli che ho incontrato personalmente, certo che vorrei precisare che non è l'azienda che sceglie i comitati sono rappresentativi della collettività se e quando vengono anche, come dire, mediati anche dalla funzione politica e rappresentativa dei comuni. Io quindi ho incontrato i comitati di Lega Ambiente, del WWF, il comitato del Calice, presso il comune d'Agliana che si è fatto da tramite per questo tipo di incontro. Siamo aperti e disponibili per incontri con altri comitati lì dove i comuni e quindi le amministrazioni comunali riterranno utile fare questo tipo di incontro quando facendo le valutazioni opportune anche sull'indice di rappresentatività di questi comitati. L'altra domanda era perché riorganizzare l'azienda se già è in atto un processo di unificazione del lato e di unificazione aziendale. Le faccio un esempio molto banale. Allora, il processo di riunificazione aziendale tra, le faccio un esempio che conosco meglio perché quella è l'area in cui ho lavorato per tanti anni, tra l'azienda di Firenze, della Piana Fiorentina, e l'azienda del Chianti Fiorentino, si sono promessi in matrimonio circa 10 anni fa e ancora non si sono sposati, sono ancora fidanzati in casa, quindi... Questo per intendere come i processi di fusione, forse sì, si continua a preferire la convivenza. No, con questo, questo è un calambur, però insomma al di là della simpatia di questo tipo di paragone che può venire rispetto alla convivenza tra persone, ma i processi di riorganizzazione industriale sono processi lunghi e faticosi. Avviare un processo di riorganizzazione aziendale all'interno di questa azienda potrà trarne benefici soprattutto chi poi dovrà accogliere questa azienda all'interno di una struttura ancora più complessa. Nel senso che i miglioramenti di carattere organizzativo saranno un beneficio per tutti alla fine, quindi non sono, come dire, non è che avvertendo delle esigenze o delle carenze di carattere organizzativo adesso in aspettativa oppure attendendo che qualcuno venga e con la bacchetta magica ci rimette in riga, questo possa avvenire senza nessun sacrificio. Anzi, probabilmente conoscendo gli argomenti, conoscendo il territorio e conoscendo anche le esigenze specifiche di questo tipo di realtà, si riesce a fare un'operazione molto più mirata e calibrata attraverso questo tipo di azienda, che poi, come dire, gli asset di governo e di un governo strategico dell'azienda unica, se e quando arriverà, probabilmente è giusto che vengano fatti godendo anche di livelli organizzativi ottimali che sono stati già raggiunti in loco. Dunque, poi mi parlava anche del contrasto tra i dati dell'Ordine dei Medici e quelli dell'azienda. No, qui vorrei fare semplicemente una precisazione. Noi non è che abbiamo dato dati contrastanti con i medici. Noi abbiamo dato riferito dati di emissione dell'impianto, non abbiamo parlato di salute o di... cioè, l'Ordine dei Medici ha contrastato le rassicurazioni date da altri organi di controllo, non da noi. Cioè, non è che noi abbiamo detto l'impianto di Montale fa bene alla salute, perché non si è detto questo. Noi, il nostro, noi dobbiamo far sì che l'impianto assolva nella maniera migliore ai limiti imposti di legge, probabilmente con efficacia e con un rendimento ancora superiore, tant'è che i dati che gli ho fatto vedere lo dimostrano ampiamente. Non è nostro compito andare a indagare sugli effetti collaterali o rassicuranti sulla salute. Questo è, quindi non è che vogliamo metterci in contrasto con l'Ordine dei Medici, non è il nostro compito, noi dobbiamo gestire al meglio un impianto. Ci sono altri organi che sono deputati a questo tipo di analisi delle emissioni stesse. Mi sembra che non ci siano stati altri interventi. Se non ci sono altri interventi, io concluderei qui l'esposizione.
Cioè, gli accordi in conferenza dei capigruppo ce li ricordiamo tutti, no?
Sì,
intervento,
sì.
20 minuti, libertà di intervento, poi c'è un intervento conclusivo.
Cioè... Sì, ora non è che CIS venga tutti i giorni, voglio dire, e comunque io chiedo se è possibile, diciamo, fare neanche un appunto, una considerazione.
Se come lei mi ha ricordato prima gli accordi, io glielo ho voluto ricordare.
Colleghi consiglieri,
facciamo un rapido giro,
sì,
ma rapidissimo.
Ma molto rapidamente, io ringrazio il Presidente, perché è una persona, ma non lo dico per piaggeria, perché non lo conoscevo, ho avuto modo stasera di conoscerlo. Mi sembra molto preparato, ben, diciamo, è un buon conduttore aziendale, manager, e che cerca di far fruttare al meglio l'impianto. E questo, da un punto di vista tecnico, credo che gliene va dato merito a lui e a tutto il suo staff. Però un conto, diciamo, è la tecnica e un conto è la politica. Cioè, anch'io sono d'accordo con lui nel dire che i costi, cioè, sono piuttosto elevati di fare la raccolta differenziata porta a porta, cioè quindi per la spinta, negli agglomerati e densamente abitati. Perché già, diciamo, c'è una differenza, diciamo, per cui si fa in collina, perché già in collina siamo già in rimessa lì. Quindi la differenza tra la rimessa attuale e quella, diciamo, che può essere dopo è minima, è ben inferiore a quella che ci potrebbe essere nei centri abitati. Ma questo è un dato tecnico, economico, ma io credo che la politica abbia altri obiettivi. Se no, noi bisogna dirlo chiaramente, diciamo politicamente, diciamo, la raccolta differenziata si fa, quella spinta porta a porta si fa dove è possibile farla, dove, diciamo, il bilancio ce lo permette. Beh, questa allora è una valutazione, una presa di posizione, ma non spacciare, e questo lo dica la maggioranza, che si voglia fare la raccolta porta a porta in tutte le maniere, spacciandola per, diciamo, come cosa innovativa, cosa in realtà non c'è. Cioè, si fa là dove è possibile farla. Questo mi sembra chiaro, voglio dire, no? Il Presidente l'ha detto bene, chiaramente.
Ci sono altri interventi poi ancora? Ha concluso il consigliere Grassini? Grazie. Chi vuole intervenire? Dei consiglieri. Consigliere Mario Nicolai.
Sì, soltanto perché mi sembrava la richiesta... No, è corretto il Presidente, perché avevamo deciso
circa 20 minuti a testa, a gruppo consiliare. E quindi di aver chiesto i dati sulla raccolta differenziata, quelli che c'erano stati chiesti e quelli che sono gli obiettivi. Lei mi ha detto soltanto il 25% nel 2007, però volevo sapere come si chiude il 2008 e l'obiettivo e soprattutto se siamo in linea con quanto ci chiede la Regione e la legge anche. Poi per quanto riguarda la riorganizzazione aziendale, beh, insomma, non mi ha convinto. Evidentemente fate un po' come l'araba fenice, visto poi che vi occupate di incenerimento, insomma, cercate di risorgere dalle vostre ceneri, insomma, cioè cercate di assicurarvi un futuro anche per il dopo CIS.
Ci sono altri interventi? Consigliere Cialdi.
Sarò rapidissimo. Credo che il Presidente abbia chiarito molto bene qual è la filosofia del CIS. Mi sembra anche logico e giusto e corretto che il Presidente del CIS venga a dirci come fare a risparmiare. Ma è una filosofia. L'incenerimento è una filosofia. Credo che ci possa essere qualche altro modo di poter riuscire a uno, ridurre rifiuti, due, smaltire rifiuti in altro modo. Io sotto mano, sarò noioso e ripetitivo, ma il centro Vedelago di Treviso, che smaltisce un bacino d'utenza di 1.150.000 persone e ricicla la bellezza del 94,82% dei rifiuti che vengono prodotti nelle aree del Trevigiano e del Bellunese, mandando al recupero energetico lo 0,34% dei rifiuti che raccoglie e in discarica il 4,84%. È una filosofia. Io ho un sogno, diciamo così, che anche da noi si potesse arrivare a questo tipo di filosofia. Certo, ha detto bene il Presidente, non è conveniente fare la raccolta differenziata, perché ci costa di più e comunque poi non servirebbe aver raddoppiato l'inceneritore.
Grazie consigliere Cialdi. Consigliere Musumeci.
Sì, anch'io sono stato tirato in causa dal consigliere Grassini, mi sembrava di averlo detto anche nell'intervento, che giustamente il Presidente del CIS deve far funzionare l'azienda e cerca di farla funzionare nella maniera migliore e con costi minori sicuramente. Sono le scelte politiche e mi sembra che la Regione Toscana abbia indicato, abbia preso delle scelte politiche e abbia promesso degli investimenti dal 2009. Quindi probabilmente la prossima relazione spero che sia fatta in maniera diversa, con scelte diverse. Purtroppo al momento è questa, i soldi sono questi e penso che il Presidente cerchi di utilizzarli nel miglior modo possibile. Chiaramente anch'io posso non essere d'accordo sul modo dell'utilizzazione e sul modo dello smaltimento dei rifiuti, anzi, come ho detto nell'intervento, auspico che si riesca a superare l'incenerimento e andare verso un nuovo tipo di smaltimento dei rifiuti. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci. Ha chiesto la parola il Sindaco.
Sì, ho chiesto la parola per ringraziare nuovamente la nostra azienda per quanto ci ha spiegato, ma non soltanto perché è venuta qui e, come dire, ha detto a tutto il Consiglio Comunale quelle che sono le azioni e il futuro di quello che appunto l'azienda fa e farà in seguito. Ma li voglio ringraziare anche proprio per quanto fa in queste condizioni che, diciamo così, sono state per un momento condizioni di criticità da un punto di vista economico, per cui credo che siano stati davvero bravi a, come dire, continuare nella loro azione, soprattutto senza far sentire ai cittadini alcun tipo di problema. Nel senso che non abbiamo mai avuto le scene tipo Napoli come si sono viste in altre parti d'Italia. Io direi che c'è un dato in questa... Oddio, il mare potrebbe essere una bella cosa, ma insomma, rifiuti meno. Dunque, dicevo, però ecco, Napoli nasce da un certo tipo di politica. A Quarrata, Agliano e Montale non si sono mai avuti perché c'è stato un altro tipo di politica. Questo credo che nessuno se lo debba dimenticare. Questo inizio di Porta a Porta comprenderà, fra l'altro, vorrei sottolineare un dato, un quinto della popolazione, cioè si parte con un quinto della popolazione di tutto il nostro territorio. Questo credo che sia un dato significativo, perché significa voler andare verso una direzione che ovviamente va pianificata, preparata, con l'azienda che deve convertirsi piano piano appunto a un tipo di filosofia diversa. Nel 2009 poi dovrebbe cominciare la produzione d'energia, e anche questo è un altro dei lati molto importanti di tutte le operazioni che si stanno facendo, perché alla fine, quando si parla di rifiuti, si parla di un trattamento integrato dei rifiuti. Io non mi voglio stancare di ripeterlo. Trattamento integrato non vuol dire che ci piace una cosa o ce ne piace un'altra. Significa che debbono essere usati più tipologie per poter arrivare appunto ad una corretta gestione di questi. Vorrei inoltre ricordare, ma lo sapete tutti sicuramente, anch'io sarò un po' noiosa, che la nascita dell'ASO, cioè che il, per esempio, raddoppio del termovalorizzatore, non dell'inceneritore, c'è una bella differenza, è non fatto per le popolazioni, per i nostri tre comuni, ma è fatto per l'ASO, è fatto per un contesto molto più ampio. Ovviamente sono altrettanto importanti, oltre alle operazioni del porta a porta per l'aumento della differenziazione dei rifiuti e eventualmente e sicuramente per un recupero dei rifiuti, tutte quelle operazioni che portano una loro riduzione, perché bisogna arrivare a far capire, a capire come amministratori, ma a far capire anche alla città e ai cittadini, che la riduzione dei rifiuti, uno dei caposaldi di questo tipo di azioni. E quindi io credo che si debba andare in questa direzione, integrando proprio le varie modalità per poter appunto riuscire a ottenere il migliore dei risultati possibili, aggiungo, date le condizioni. Noi veniamo da un periodo nel quale la nostra città ha avuto un'impennata dei consumi e quindi un'impennata della produzione di rifiuti, mentre nell'ultimo anno, dico per la crisi, c'è stata una sia pur lieve diminuzione della produzione dei rifiuti. Questo è un indice. Chiaramente non è stato sicuramente una scelta, ma nasce da un certo tipo di situazione socio-economica che stiamo vivendo in questo momento e che appunto ci ha portato a un diverso trend, mentre appunto fino ad ora tutto ciò non si era mai verificato. Ma ovviamente, se noi vogliamo diminuire i rifiuti, lo dobbiamo fare attraverso modi virtuosi, non certo sperando in una crisi economica. Il discorso che appunto, per esempio, l'operazione compostiere è un'operazione ideologicamente forte. Ci sono quei bei manifesti, no? Dai rifiuti nascono i fiori, perché si deve cercare di far passare proprio questo messaggio, che è uno dei messaggi più importanti che si possano fare. Anche perché, come voi tutti sapete, non ve lo devo certo spiegare io, alla fine, per legge, tutti i costi dello smaltimento vanno a finire nella TIA, nella tariffa, per cui ben fa l'azienda a cercare di avere un equilibrio, perché se lievitassero i costi ci sarebbe una, come dire, lievitazione di una tariffa, e non credo che con la crisi economica attuale nessuno abbia voglia e intenzione di gravare ancora di più nelle tasche dei cittadini. Quindi tutto questo mi fa dire che l'andamento della nostra azienda e la relazione che abbiamo sentito stasera è una relazione soddisfacente, ma non per un gioco delle parti, ma perché realmente è in questo modo. Per cui ringrazio tutti voi. Si potrebbe, come giustamente diceva il capogruppo Scialdi, parlare di molte altre cose perché però magari si rischierebbe di andare fuori tema per quanto riguarda stasera, però credo che questo sia uno dei problemi molto importanti da affrontare sempre e sempre con grande attenzione, perché anche in questo effettivamente ci giochiamo un pezzo del nostro futuro. Grazie Presidente di avermi fatto intervenire.
Grazie Sindaco, grazie al Presidente del CIS, grazie al Consiglio di Amministrazione, grazie ai tecnici. Noi possiamo proseguire i lavori del nostro Consiglio. Aveva chiesto su questo la parola il Sindaco.
Io chiedo se a tutto il Consiglio Comunale, se tutto il Consiglio Comunale è d'accordo di discutere i punti 3 e 4 la prossima, il 17 di novembre.
Ci sono problemi sulla proposta del Sindaco? Consigliere Ciottoli.
Problemi, per me problemi non ci sono, visto che si rimanda il punto all'ordine del giorno, sarebbe bene, tra l'altro l'intervento avevo preparato, che anche a questi punti dell'ordine del giorno non c'è relazioni, quindi se preferibilmente ci fosse corredare delle relazioni sui...
Domani sera c'è Commissione Affari Generali e questi due punti verranno discussi in Commissione Affari Generali.
Domani sera.
Domani sera.
Bene.
Consigliere Ferranti.
Io ringrazio il Sindaco per questa proposta e l'accoglimento di quanto aveva appena detto. Peraltro volevo specificare una cosa, che è questo per ragione del vero e per correttezza anche verso i nostri uffici e verso anche l'assessore. È la prima volta che peraltro non c'erano gli allegati su una variazione di bilancio, che peraltro almeno personalmente mi è sempre stata fornita, però questa volta veramente sono andato, il Presidente Marini ci avevamo anche sentiti, l'importo era poco, ho detto va bene, allora guardo i pochi allegati che ci sono. In realtà sono andato questa volta e non c'erano, se no altrimenti non c'era problema. Purtroppo è che noi bisognerebbe perdere delle mattine per capirli. Grazie.
Bene, mi sembra che la proposta del Sindaco sia stata accolta dal Consiglio, quindi lo dico per il verbale, i punti all'ordine del giorno numero 3 e numero 4 verranno discussi nella seduta del 17 novembre prossimo. Punto numero 5 all'ordine del giorno, variante al piano regolatore generale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 3 gennaio 2005 numero 1, spostamento area verde pubblico e conseguente riduzione lotto edificabile, area produttiva Bavigliano, comparto 3, approvazione. La parola all'assessore Gaggioli.
Si tratta di quella piccola variante che abbiamo adottato il 21 luglio del 2008. A questa variante, che riguarda soltanto uno spostamento della posizione di un'area verde pubblico, che oltretutto fa leggermente diminuire anche la dimensione di un lotto edificabile all'interno della lottizzazione, non sono pervenute a questa variante nessuna osservazione, quindi stasera lo portiamo in approvazione.
Ci sono interventi? Consigliere Scialdi.
Vorrei fare una domanda. Noi oggi approviamo una variante al piano regolatore generale che non è più attivo. Vuol dire qualcosa questo? Chiedo all'assessore se è possibile avere una risposta. Praticamente dal 15 ottobre il piano regolatore è stato sostituito dal regolamento urbanistico. Fare una variante a un piano che non c'è più.
Ci sono altri interventi? Assessore Gaggiore, a lei la parola.
Sì, si tratta di un caso specifico espressamente richiamato nell'articolo 158 del regolamento urbanistico, che dice appunto che ci sono dei piani attuativi in itinere che costituiscono le ultime attuazioni del piano regolatore generale previgente, riportati con apposito perimetro nelle tavole del regolamento urbanistico, dove si precisa anche che in questi perimetri conservano validità le previsioni del piano regolatore previgente, a condizione che entro la data del 31/12/2008 i piani attuativi siano stati approvati e divenuti efficaci. Si tratta quindi di una norma ovviamente che riguarda soltanto alcune aree che, come tali, essendo piani attuativi in itinere, avevano avuto questa speciale esclusione in qualche modo dalle salvaguardie del regolamento urbanistico.
Grazie assessore. Dichiarazione di voto. Pongo in votazione il punto numero 5 all'ordine del giorno, variante al piano regolatore generale ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 3 gennaio 2005 numero 1, spostamento area verde pubblica e conseguente riduzione lotto edificabile, area produttiva Bavigliano, comparto 3, approvazione, chi è d'accordo? Approvato all'unanimità, sulla stessa delibera richiesta l'immediata eseguibilità, chi approva? Approvato all'unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno, piano di recupero di Villa Bel Riposo Zaccanti per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera e servizi accessori per cerimonie e meeting, approvazione, articolo 69 legge regionale 3 gennaio 2005, numero 1, la parola all'assessore Gaggioli.
Si tratta di un piano di recupero che è stato adottato il 19 febbraio del 2007, era accompagnato da una specifica variante che non si rende più necessaria, visto che l'approvazione del regolamento urbanistico rende il contenuto del piano di recupero conforme alle previsioni urbanistiche. Si tratta di un piano di recupero che ovviamente è consistente nel interventi soltanto di ristrutturazione e di riorganizzazione interna per adeguare la villa Zaccanti a residenza turistico-alberghiera, ovviamente senza alterazioni e modifiche di quelli che sono gli elementi di pregio architettonico, come si può vedere anche dalla relazione tecnica che accompagna questo piano di recupero. Anche questo non ha avuto nessuna osservazione dopo la sua adozione e pertanto, così come era al momento della sua adozione, lo portiamo stasera in approvazione.
Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Pongo in votazione il punto numero 6 all'ordine del giorno, piano di recupero di Villa Bel Riposo Zaccanti per la realizzazione di una residenza turistico-alberghiera e servizi accessori per cerimonie e meeting, approvazione articolo 69 legge regionale 3 gennaio 2005 numero 1, chi approva? Approvato all'unanimità, sulla stessa delibera richiesta l'immediata eseguibilità, chi approva? Approvato all'unanimità. punto numero 7 all'ordine del giorno, piano di recupero condominio Gli Arancini via Asiago, approvazione, articolo 69, legge regionale 3 gennaio 2005 numero 1, la parola all'assessore Gaggioli.
Sì, anche questo è un piano di recupero che è stato adottato da questo Consiglio Comunale il 31 di marzo del 2008. E in questo caso non ci sono state osservazioni, ma ci sono state delle prescrizioni dettate dall'autorità di bacino e ovviamente il progetto dovrà ottemperare a queste prescrizioni. Non essendoci nessun altro tipo di osservazione, il piano corrisponde esattamente quindi a quello che è stato portato in adozione, del quale quindi stasera chiediamo la sua approvazione.
Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Pongo in votazione il punto numero 7 all'ordine del giorno, piano di recupero condominio Gli Arancini, via Asiago, approvazione, articolo 69, legge regionale 3 gennaio 2005, numero 1, chi vota a favore? Approvato all'unanimità. Sulla stessa richiesta l'immediata eseguibilità, chi approva? Approvato all'unanimità. Punto numero 8 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal capogruppo consigliare Città per te in data 14/10/2008, protocollo numero 47809, da 20 ad oggetto contributi culturali. Capogruppo, la prego. Sì, se non arrivava era decaduto. Lui e la sua interrogazione. Prego, consigliere, vuole illustrare la sua interrogazione? No, doveva stare in aula.
Sì. No, il motivo. No, io sto in piedi. No, io non sto a leggere l'interrogazione perché l'avranno avuta tutti. No, questa interrogazione è nata a seguito di una commissione affari generali, nella quale gli assessori Burchetti e Dannini spiegarono le dinamiche e le motivazioni dei contributi concessi alle società sportive e per lo sviluppo economico, mentre per i contributi culturali non furono in grado di dare spiegazioni, cioè esulando dalla loro competenza, perché l'assessore o il sindaco, in questo caso con delega alla cultura, non c'era. Pertanto successivamente sono andato a chiedere informazioni al funzionario addetto alla cultura, chiedendo appunto alcune spiegazioni, in particolar modo sulla diminuzione del contributo assegnato alla rete Radio Resce per lo svolgimento ormai annuale della Marcia della Giustizia. Il funzionario cortesemente mi disse che l'assegnazione dei contributi è una prerogativa della parte politica e non tecnica, per cui mi dovevo rivolgere alla Giunta Comunale. Quindi io ho fatto meglio, ho portato il tutto in consiglio, la questione in Consiglio Comunale con questa interrogazione. Cioè, mi preme ricordare che i contributi erogati per la cultura sono sempre spesi, ben spesi, purché servono a tale scopo. Indubbiamente la rete Radio Resce, che da anni promuove la Marcia della Giustizia con la partecipazione di personaggi pubblici che tanto hanno dato spendendo la propria vita ed esistenza per l'affermazione della cultura, della giustizia e legalità. La loro presenza non è solo un vanto per l'amministrazione di Quarrata, ma un esempio per i giovani, per cui tali iniziative dovrebbero essere supportate e seguite con slancio direi quasi euforico. Mentre mi sembra nell'ultima marcia, invece, senza dubbio per dei disguidi, io credo per dei disguidi tecnici o per poca affezione e trascuratezza, non si è visto un'amministrazione propensa a tale manifestazione. Quindi io chiedevo come mai, diciamo, sono stati diminuiti i contributi alla rete Radio Resce, per ovviamente per la marcia della giustizia, e quei disguidi, se posso aggiungere, e per quale motivo ci sono stati quei disguidi in cui è apparso anche sul giornale, sulla stampa locale, una risposta del sindaco. Grazie.
Grazie consigliere Grassini, la parola al sindaco.
Bene, per quanto riguarda i contributi culturali, io ho un elenco dei contributi del 2008 e del 2007, per cui li possiamo confrontare. E praticamente abbiamo una diminuzione del contributo alla rete Radio Resce, contestualmente un aumento del contributo alla Filarmonica Giuseppe Verdi. La Filarmonica Giuseppe Verdi è passata da 6.500 a 8.000 euro l'anno, ugualmente, mentre i contributi, diciamo, premio di poesia, la Corale Santa Cecilia, cioè gli altri contributi, sono rimasti analoghi. È stato aumentato un po' il contributo all'Associazione Storico-Artistica Tagete da 2.000 a 2.700 euro, proprio per il grande lavoro che questa associazione fa a livello storico-culturale sul nostro territorio. La motivazione dell'aumento del denaro alla Filarmonica Giuseppe Verdi nasce dal fatto che loro hanno una scuola di musica gratuita per i ragazzi stanno aumentando sempre di più e quindi, diciamo, c'è stata questa esigenza. Per quanto riguarda la marcia, quest'anno l'amministrazione comunale era presente con l'assessore D'Alì, che ha fatto il saluto dal palco, è stata presente con il contributo che potevamo dare, visto appunto la ripartizione diversa. C'è stato il disguido, che chiamo disguido, delle sedie, che sono state interpretate come una mancanza di considerazione. In realtà bastava essere venuti o aver chiesto se c'erano le sedie al concerto organizzato dall'amministrazione comunale, quindi, come dire, di pertinenza nostra, le sedie non c'erano neanche la sera prima, perché per motivi di ordine pubblico, dopo alcuni problemi successi l'anno passato, abbiamo deciso che quando ci sono manifestazioni di notevole numero di persone, 500, 600, 1000 o anche più, come ci sono nel caso di concerti o della marcia, è inutile mettere 180 sedie che praticamente non servono a niente. Non ci sono stati, quindi, cioè, da parte nostra nessun problema, semplicemente, come dire, un comportamento normale che noi non volevamo che fosse men che normale, e chiaramente, come ho avuto modo di scrivere sulla stampa, siamo disponibili alla collaborazione, come lo siamo sempre state e come abbiamo fatto anche come dire, in questo periodo.
Grazie sindaco. La parola al consigliere Grassini, che ha diritto di replica. Ho sbagliato, prego.
Dobbiamo anche redarguire il Presidente, bisogna fare l'opposizione, redarguire il Presidente. Allora, il fatto è che questa non entro in merito al finanziamento particolare, ma fu fatta una commissione specifica con gli assessori sui contributi. alle associazioni in genere. Io ora voglio capire perché ci prendemmo un impegno in quell'occasione per quanto riguarda i criteri. Io ne porto uno ad esempio perché con l'assessore ne abbiamo parlato e mi permetto, poi in quella serata si vide, e voglio capire se i criteri sono oggettivi o soggettivi. Ad esempio le manifestazioni sportive, si videro con l'assessore, ci sono delle manifestazioni sportive che hanno una certa entità che andrebbero monitorate di anno in anno, che altrimenti rischiamo di dare la stessa entità di soldi allora si parla di contributi culturali. Allora, sui contributi culturali, visto che si è parlato anche di questo.
Atteniamoci all'interrogazione.
I contributi, e quindi sono al centro dell'interrogazione. Siccome tanti divagano anche sul caso, quindi sono sui contributi. Molte volte però accade che chi i contributi, come tante associazioni hanno avuto una penalizzazione, quindi da 1.500 a 1.000 associazioni, l'abbiamo visto in commissione, si finisce poi col fatto che chi non fa la manifestazione, come nel settembre quadratino, c'è chi viene penalizzato e non gli viene detto. Allora, quindi io vorrei capire, è una semplice domanda, se ci sono dei criteri oggettivi o dei criteri soggettivi. Altrimenti io inviterei gli assessori a, in commissione, non so quale sia la più competente possibile, a stabilire un regolamento dei criteri per l'assegnazione dei contributi.
Ci sono altri interventi dei capigruppo su delegati perché non l'ho chiesto prima. Consigliere Grassini.
Ma, sì, le motivazioni, diciamo, le risposte datemi dal sindaco in parte non mi hanno soddisfatto. Ripeto, cioè, non è sul io ho focalizzato tutto l'interpellanza sull'associazione Rete Radio Resce, cioè nel senso sulla marcia della giustizia, ma perché penso che perché quella sera mi ci ritrovai, purtroppo fu una serata anche infausta perché pioveva, ma c'erano anche delle no, ci mancherebbe altro, ci fu già infausta per quello perché già pioveva. Ma sinceramente mi trovai un pochino anche, mi vergogno anche un pochino perché, ma non è per essere patetico, c'era anche una suora che cercava un posto da sedere e non, proprio, sì, e non sapeva dove andare. Poi fortunatamente c'erano quei gazebo, gli fu presa una sedia, gli fu, diciamo, fu messa a sedere. Per cui quando ci sono delle manifestazioni, io spero che per il futuro queste manifestazioni, se ci saranno ancora, siano concertate, perché sono manifestazioni che non solo portano lustro alla città di Quarrata, ma sono manifestazioni di esempio per i nostri giovani, perché ci sono tutti personaggi che hanno speso la loro vita per la legalità, per la giustizia. Io non parlo di un Grassini Marco, cioè c'è Caselli, Colombo, Alex Zanotelli. Delle volte dicono anche delle verità scomode per chi li ospita, ma sono le loro verità. Quindi noi bisogna essere in grado di ascoltare tutte le istanze. E quindi spero veramente che per il futuro ci sia maggior concertazione e maggiore attenzione verso questi tipi di manifestazioni. Io, per ritornare alla sera precedente, io fui contento di andare a vedere il concerto dei Nomadi, però ha una valenza diversa dalla marcia della giustizia. Cioè, i Nomadi sono, oltre che aver segnato anche un'epoca e essere gradevoli, ma è tutta un'altra cosa con la marcia della giustizia. Quindi, voglio dire, su certe manifestazioni pregherei l'amministrazione di prestare attenzione. Grazie.
Grazie consigliere Grassini. Punto numero 9 all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal capogruppo di Forza Italia verso il Popolo della Libertà Mario Nicolai in data 17 ottobre 2008, protocollo numero 48322 da avente oggetto pagamento lampade votive. Prego il consigliere Mario Nicolai a illustrare la sua interrogazione.
Sì, volevo sapere perché mi sono trovato in questi giorni nelle adiacenze dell'ufficio del CISSE, dove c'erano stati dei contrasti tra dei cittadini e l'impiegata per dei pagamenti, come mai le tariffe, nonostante il gestore sia unico per i cimiteri di Quarrata, Agliana e Montale, siano diverse, e se non sia il caso di c'era il presidente, forse bisognava chiederlo a lui, di intervenire come amministrazione perché vengano uniformate, credo che le spese siano le stesse. Un caso che mi è capitato quella mattina, era stato tolto, non mi ricordo come si chiama, quella procedura quando si toglie un morto dopo 30 anni, esumazione. Vabbè, ecco, sì, insomma, così ci siamo capiti. Perché si deve pagare tutto l'anno o sei mesi se viene elevato il 30 di gennaio, mentre in altri comuni questo, se non sia il caso di far pagare per i giorni effettivi che la luce viene accesa, così come se un morto viene sepolto a dicembre, perché deve pagare da giugno, anziché, siccome questo negli altri comuni parzialmente avviene o comunque le tariffe sono diverse, mi domando se è possibile, se l'amministrazione ha intenzione di attivarsi perché vengano uniformate. Non si capisce francamente il perché di questa differenza, visto il gestore che è unico. Grazie.
Grazie consigliere Nicolai. La parola all'assessore Burchietti. No, scusi, se non faccio una... Ci sono interventi dei capigruppo e dei suoi delegati? Consigliere Cialdi. Grazie.
No, per un motivo semplice, per permettere anche a me di fare una domanda su questa cosa all'assessore, perché è venuta una persona da me facendomi notare con la bolletta delle lampade votive del CIS che a fronte di 3 tombe illuminate che questa persona aveva, ha in carico come pagamento, 50 euro di canone, quindi praticamente 17 euro a tomba circa, gli è stato fatto un rimborso per 6 mesi di luci spente di 6 euro e mezzo, cioè non riusciva a capire se la tariffa è 17,50 perché spengendone metà anno 6 e mezzo, e mi faceva notare anche che invece di 6 mesi i lavori si sono protratti per un anno intero e loro hanno avuto queste luci spente per un anno. Io vo per quello che mi ha portato questo signore e ho qui questo documento, per cui non mi torna nemmeno a me che se si spengono luci per 6 mesi, quindi metà anno, dovrebbe essere metà canone. 17 euro e dovrebbero essere 8,50 e non 6,50, ma a prescindere dal modesto importo che comporta questa cosa, per tutte le lampade che ci sono, insomma, poi alla fine è un introito. Comunque è per capire e per poter dare una risposta a un cittadino. Grazie.
Grazie consigliere Cialdi. Altri interventi? Assessore Burchietti.
Buonasera. Ma in effetti questo tipo di problema doveva essere in un qualche modo rivisto, affrontato. Noi avevamo fatto una modifica in occasione del bilancio di previsione, quindi per il 2008, ritoccando le tariffe, diciamo, riallineandole con quelle degli altri comuni, no? All'incirca, con alcune cose con Agliana un pochino sopra, con Montallo un pochino sotto, insomma c'era una situazione rimediata, diciamo, rispetto agli altri comuni, però non si era pensato invece di anche rivalutare l'aspetto normativo di applicazione, no? Quindi dei meccanismi con cui venivano applicati, ovviamente non l'allacciamento, perché l'allacciamento è contestuale a quando si fa, ma il canone dell'utenza. Quindi noi abbiamo recentemente invece riveduto questa cosa, quindi abbiamo ritenuto giusto ritornare sopra a quel tipo di norma che ci eravamo dati, di comportamento che avevamo, per ridefinire il tutto in relazione all'effettivo utilizzo da parte dell'utente, come un po' diceva il consigliere Nicolai. Quindi il pagamento del canone è da ora in poi, cioè dall'esercizio, perché poi questo va ricollegato con il nuovo bilancio del 2009, sarà collegato con i mesi di effettivo utilizzo dell'utenza, quindi frazionato in ragione di mesi. Quindi in relazione al momento in cui uno fa l'allacciamento, se fa l'allacciamento a settembre avrà un primo canone di 4 mesi, se lo fa a luglio lo avrà di 6 mesi e così via. Altrettanto con lo stesso metodo vale anche per la dismissione, era io il termine tecnico, non l'ho capito, no? Ma insomma quella della esumazione, comunque, o come si dice, quando il forno, l'utenza viene disattivata, anche lì, a differenza di quello che era successo nel passato, verranno computati i mesi effettivi, quindi di utilizzo nell'anno di riferimento. Evidentemente se un cittadino poi farà questa disattivazione e poi dovrà rifare una nuova attivazione, perché magari riacquista il forno, no, e così via, rifà un nuovo allacciamento, quindi riparte una procedura ex novo. Allo stesso modo, con un criterio del tutto analogo, o insomma, sostanzialmente analogo, è anche quello relativo a eventuali interruzioni di utenza. Quindi per motivi per i quali, qui mi riallaccio un pochino al discorso mortalmente che faceva prima il consigliere Scialdi, per motivi non imputabili al cittadino, all'utente, dovesse essere interrotta l'erogazione dell'energia elettrica per lavori, no, per risistemazioni, per gli ampliamenti, no, e così via, anche in questo caso, a differenza di come succedeva nel passato, verranno computati i mesi di interruzione, verranno calcolati i mesi di interruzione e quindi riportato il pagamento al periodo di effettivo consumo. Il caso che ha riportato il consigliere Scialdi non lo conosco, mi sembra un po' strano, insomma, vabbè, comunque è possibile. No, ma ora non so in termini specifici, però nel passato la norma era così, quindi non era previsto che in caso di interruzione dell'energia ci dovesse essere un rimborso da parte dell'amministrazione.
Grazie assessori. La parola al consigliere Mario Nicolai.
Non ho capito bene, però se si va a rivedere le tariffe per uniformarle nei 3 comuni.
No, tariffe non c'entrano, si rivede.
Tariffe degli allacci e anche quelle annuali che si pagano, al di là poi anche della giornalizzazione. Ora se il Presidente rinuncio...
L'interrogazione,
se ti dà 2 minuti
l'interrogazione non era sulle tariffe, ma sulle modalità di pagamento. Posso completare, Presidente?
Completi.
Noi il provvedimento che abbiamo adottato non riguarda, almeno in questa fase, non riguarda una modifica degli importi delle tariffe. Le tariffe le abbiamo riviste appunto con il bilancio del 2008. E proprio in quell'occasione abbiamo fatto un riallineamento sostanziale con gli altri comuni, perché abbiamo 3 situazioni diverse, qui non c'è un comportamento del tutto uniforme, ci sono situazioni abbastanza analoghe ma non del tutto uguali. Ad esempio, ve le ricordo brevemente, Il comune di Quarrata fa per un allacciamento chiede 25 euro, il canone in un anno per l'energia di 20 euro. Il comune di Agliana chiede per l'allacciamento 33 euro, per il canone annuo 22 euro, quindi a tariffe superiori a quelle da noi riviste nel bilancio del 2008. Il comune di Mentale invece ha l'allacciamento simile al nostro, a 24 euro, e quello del canone annuo di 18 euro. Quindi, come dire, le tariffe, come dire, ognuno ha le sue tariffe che sono abbastanza vicine l'una alle altre, ma non c'è stata una concertazione di un'unica tariffa, anche perché poi il tipo di servizio che viene erogato non sempre è uguale comune per comune. Quindi ognuno, come dire, vede il tipo di servizio che offre, in rapporto a questo anche decide le tariffe che ritiene più congrue, sempre però con questo riferimento a un minimo di uniformità. Quello che invece abbiamo ritenuto giusto cogliere, no, e quindi di andare a una modifica, è stato quello della modalità con cui pagano queste tariffe, soprattutto quella del canone, evidentemente, perché sembrava, come dire, lì che ci fosse un qualcosa, diciamo, incongruente, perché per la poca entità della cifra si era detto per queste tariffe si considerano per anno intero, a meno che uno non attivi il servizio nella seconda metà dell'anno, e allora paga solo per 6 mesi. Se invece attiva il servizio entro il giugno, questi 20 euro di canone viene considerato per intero. Si è ritenuto di dover rimodulare tutto, e quindi invece di riportare il calcolo della tariffa di questi 20 euro del canone ai mesi di effettivo consumo di utilizzo dell'utenza. Quindi se uno, ripeto, attiva l'utenza nel mese di luglio, paga 6 mesi, se lo disattiva nel mese di aprile paga 4 mesi. Questo è il discorso.
Grazie, assessore.
No, ora ho capito, forse prima ero
distratto. Un minuto.
Sì, no, va bene, mi sembra ha recepito quello che avevo detto. Per quanto riguarda poi la tariffa d'allacciamento e il canone, a mio avviso il gestore è il solito e i lavori sono gli stessi, a meno che non si consideri che da Montale a venire qua ci vuole un po' di più e quindi dovrebbe pagare qualcosa di più. Secondo me si dovrebbe andare a una tariffa unica, poi presto a poco non sono grosse cifre, a dir la verità, però dà nell'occhio, magari uno ha un defunto a Quarrata, un defunto a Agliana, e vede che paga due cifre diverse, nonostante appunto chi fa il lavoro, chi fornisce il servizio sia al solito. Grazie, assessore.
Grazie. Punto numero 10 all'ordine del giorno. Mozione presentata dal sindaco in data 18/10/2008, protocollo numero 48496, avente ad oggetto interventi in materia di istruzione e formazione. La parola al sindaco, grazie.
Presidente, sull'ordine dei lavori.
La parola al consigliere Ferranti.
Anche questo, io se si può, c'è un consiglio comunale aperto sul tema inerente la mozione presentata dal sindaco. Io riterei che fosse più giusto, dopo un'ampia e dibattuta insieme ai cittadini, insieme agli insegnanti, quelli che interverranno, presentare una mozione. Peraltro c'è 48 ore, voglio dire, è una forma per rendere partecipi anche i cittadini di un ordine del giorno, indipendentemente che uno sia d'accordo o meno sul testo, voglio dire, era una forma per far partecipare di più.
Su questo ha chiesto la parola il sindaco, però devo intervenire io. La mozione è presentata il 18 ottobre 2008, la richiesta di Consiglio Comunale Aperto è successiva, è stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo che si fa il 12. Io, questi sono lo stato dei fatti. Quindi, ora, comunque, ha chiesto la parola al sindaco e poi si esprime al Consiglio.
Io vorrei far notare due cose. Che questa è stata presentata appunto molto tempo fa. E la seconda che vorrei far notare, e questo non è assolutamente per polemica con nessuno, ma il Consiglio Comunale di mercoledì è stato giustamente convocato. A me nessuno me l'ha domandato, io mercoledì ho un impegno e non ci potrò essere, mi sento un pochino defraudata di questo. No, no, ma non è, ripeto, non l'ho detto per polemica e non l'avrei detto se il consigliere Ferranti non avesse fatto il suo intervento. E quindi io chiedo di discutere la mozione.
Si esprimono i capigruppo su questa proposta che ha fatto il consigliere Ferranti, ma su anche il sindaco ha chiesto che si discuta della mozione. Ci si esprime su questo. Consigliere Cialdi.
Ma, sinceramente anche a me come principio mi sembrerebbe più, diciamo, giusto discutere di questa mozione, che è importante, dopo aver sentito il dibattito di mercoledì. Mi dispiace il sindaco mercoledì non ci sia, e effettivamente quando abbiamo fatto la conferenza capigruppo si è cercato di dare una data che fosse disponibile per tutti. Purtroppo non ci è stato detto, non ci è stato detto che il sindaco non ci sarebbe stato. Questo mi dispiace parecchio. Sinceramente però avere, perché ho la sensazione che mercoledì ci sarà un dibattito acceso e potrebbe servire anche per sentire le diverse opinioni, non ultime anche delle persone, essendo aperto anche le istanze proprio degli addetti ai lavori, delle persone che vivono, forse più di noi, la scuola. Però io, disponibile a tutto, vista anche l'ora, è 5:30, vedete voi. Sarei più propenso per rimandare il punto alla prossima settimana.
Consigliere Musumeci.
Ma io, visto che il sindaco mercoledì non può esserci e la mozione l'ha presentata giustamente lei, penso che sarebbe il caso di discuterla stasera. Cioè, no, ho capito, ma il sindaco ci ha appena detto che mercoledì non può esserci, ascoltare anche il suo parere mi sembrerebbe. Io sarei per discuterla stasera.
Consigliere Mario Nicolai.
Ma io vorrei far presente, intanto mi dispiace che il sindaco, d'altra parte, quando si fanno le conferenze dei capigruppo non è che sempre sia obbligatoria, anzi, la presenza del sindaco, quindi i capigruppo con il presidente organizzano i propri lavori in maniera autonoma. Poi dispiace che in questa occasione era fondamentale che ci fosse il sindaco. Vorrei far presente che quella di mercoledì non è un'assemblea pubblica, è un consiglio comunale aperto dove dove si discute degli stessi problemi che affronta il sindaco nella mozione, dove i cittadini, gli operatori, gli addetti ai lavori, le famiglie e quant'altri verranno da fuori e da Quarrata, discutono di questa cosa. È un consiglio comunale vero e proprio, perché il segretario verbalizza, prende nomi, e quindi il consiglio, a mio avviso, dopo aver sentito tutti gli interventi e si è fatto anche, per chi non ce l'ha, un'opinione sulla cosa, fa un ordine. Sindaco, non faccia lo so, perché ognuno, allora è inutile, ognuno è vero che ha già le idee abbastanza chiare, abbastanza. Però è così, la forma va rispettata. Mi sembra assurdo che il Consiglio Comunale stasera discuta di una cosa e poi mercoledì la ridiscuta nuovamente, cioè si fa l'operazione inversa. Mercoledì il Consiglio Comunale discute della scuola e della riforma Gelmini e di quant'altro insieme ai cittadini e agli operatori, dopodiché il Consiglio Comunale fa un ordine del giorno, lo vota in base ai convincimenti che si è fatto in seguito alla discussione e al dibattito che c'è stato. Questo secondo me è la logica. Poi, visto anche l'ora che è mezzanotte, mi sembrerebbe la scelta più, anche perché insomma non è che discutere stasera o fra tre giorni o fra una settimana cambia qualcosa e a Roma tornano indietro.
Consigliere Romiti.
Sarò velocissimo. C'è due aspetti che secondo noi sono importanti. Il primo, che tutte le volte che c'è un presentatore di qualsiasi mozione, o che credo che debba essere proprio il presentatore, e mi è sembrato giustamente chiaro anche quello che è l'intento del sindaco, non vedo il perché stasera non si può e non si debba discutere questa mozione quando questo è un consiglio comunale. Non mi interrompere, qui siamo di fronte a un consiglio comunale, no, ma sto spiegando la mia linea, non è polemica. Qui siamo di fronte a un consiglio comunale che vota i documenti. Il consiglio comunale aperto, che è importantissimo, non è che mercoledì può esprimere con un voto un documento o qualcosa del genere. Se quindi io ritengo, oltretutto è stata presentata parecchio prima, ci se ne è accorsi anche quella sera, che dove la proposta del Grassini, fatta espressamente lì dal Grassini, io gli feci notare infatti che c'era questa mozione che non c'entrava nulla col fatto che lui aveva proposto il tutto. Quindi io ritengo che sia giusto e doveroso proprio discutere questa mozione stasera. Io ritengo una cosa normalissima e giusta anche, però nel pieno rispetto lì delle opinioni degli altri.
No, no, l'emendamento è stato presentato il 7 novembre, è stato presentato, protocollato, quindi. Consigliere Grassini, cerchiamo di stringere però, eh?
Sì, Presidente, se no sembra proprio quando parlo io, diciamo. Sì. No, il discorso è questo, io sono stato presentatore per quanto riguarda il Consiglio Comunale Aperto, ma io mi dispiace che non ci sia il sindaco, ma io non fui io a stabilire la data, ma furono capigruppo, perché io avevo proposto addirittura il 6, quindi figuriamoci. Non sapevo sinceramente, quando proposi il Consiglio Comunale Aperto, che c'era una mozione del sindaco, che c'era una manifestazione indetta dal PD il 7, quindi io non sapevo nulla, molto probabilmente anche il Presidente, non lo so, non era obbligato, ma poteva anche darcene notizia, oppure vediamo per il futuro anche concertare. Sono state tre iniziative non concertate, ma io non ho nessun problema a discutere stasera di questa mozione, non c'è nessun problema. Certamente bisogna vedere l'opportunità o meno di discuterla dopo il Consiglio Comunale Aperto o meno. Però per quanto riguarda me, questa si può discutere anche stasera. Grazie.
Mi sembra che, facendo i conti, i capigruppi di maggioranza e il capogruppo lista Città per Te si siano espressi per la discussione della mozione. Il consigliere Cialdi aveva dichiarato anche lui la sua disponibilità. Aveva detto di no, però è disponibile a discuterne. Aveva detto di no e basta. Procediamo al punto numero 10. Mozione presentata dal sindaco in data 18 ottobre 2008, protocollo numero 48496, ed avente oggetto interventi in materia di istruzione e formazione. La parola al sindaco.
Grazie Presidente. Questa mozione è nata appunto in un momento nel quale il dibattito sulla scuola è stato ed è continua tuttora ad essere un dibattito acceso, visto l'importanza notevole dell'argomento.
Il sindaco sta illustrando la mozione. Invito il sindaco a proseguire e per cortesia smettiamola. Grazie.
Posso andare avanti?
Dove?
Dunque, e chiaramente l'emendamento nasce soprattutto dal fatto che il decreto è stato convertito in legge. Io credo che sia giusto anche che anche il Consiglio Comunale, non solo appunto che è l'organo nel quale si dibattono tutte le cose importanti che ci sono nel nostro comune, si esprima anche su una questione che è una questione estremamente delicata. Perché di fatto, e visto diciamo tutta la discussione che c'è stata, anche lunga e approfondita a tutti i livelli, credo che quello che noi dobbiamo evidenziare in questo particolare frangente siano alcuni aspetti che ci preoccupano moltissimo. Intanto, la prima cosa, è stata fatta una riforma che di fatto non è una riforma, ma semplicemente parte da dei tagli con una perdita economica di 8 miliardi d'euro, con una decurtazione di 87 mila insegnanti, con il maestro unico che arriva alla scuola elementare, provocando un arretramento, vorrei dire, per quanto riguarda obiettivi che tutto il nostro Paese aveva contribuito a raggiungere ed erano obiettivi pedagogici estremamente importanti. In più, e questa mozione parla anche di un'altra questione che non mi sembra di poco conto, ovvero sia la formazione professionale. Innanzitutto c'è un impoverimento economico e culturale di tutta la scuola pubblica, perché si cerca, dice, di privatizzare i percorsi formativi e praticamente di riservare al percorso pubblico un ruolo che è meno importante rispetto a quello che eravamo abituati. C'è un altro aspetto che è quello della formazione professionale, che più che formazione sembra un addestramento, e questo dovuto più che alla riforma scolastica tout court anche dal fatto che sia stata completamente cambiata la materia dell'apprendistato professionale, in cui non c'è più la durata minima di 2 anni, per cui vengono vanificate tutte le forme che erano o che potevano essere messe in piedi per quanto riguarda appunto una formazione. Però direi che la preoccupazione, che non è una preoccupazione solo nostra ovviamente, è una preoccupazione che ha percorso tutta la nostra penisola, direi che sarebbe giusto che si esprimesse, perché credo fondamentalmente che inviare questo documento, voi mi direte che sarà uno dei tanti che arriva, perché è nello stesso tempo è anche un invito al confronto, anzi è soprattutto un invito a un confronto serio, aperto e convinto in sede parlamentare, perché non ci sia quello che c'è stato finora, cioè tagli e basta, ma ci deve essere una vera riforma dell'istruzione e della formazione che debba per forza elevare la qualità a vantaggio e a garanzia del diritto allo studio di ogni cittadino. Io vorrei finire con una citazione di Don Milani. Don Milani, nella lettera a una professoressa, che voi sapete è stata scritta a più mani, dice due cose, vorrei mettere in luce proprio questo. si rivolge alla professoressa, e in questo caso mi rivolgerei alla professoressa Gelmini, tutta la vostra cultura è costruita così, come se il mondo foste voi. E continua in un altro capoverso, e io lo vorrei mettere particolarmente in luce, all'articolo 33 della Costituzione si parla di diritto a una cultura comune. Chi non ha cultura non è uguale. Quindi questo tipo di azione porta alla disuguaglianza e quindi è fondamentalmente contro i principi democratici che si possono leggere nella nostra Costituzione.
Grazie Sindaco. Chi vuole intervenire? Consigliere Musumeci.
Ma innanzitutto vorrei far notare il livello di democrazia che esprimono i consiglieri del centrodestra, che tutte le volte c'è da dibattere qualcosa che riguarda tutti, con la scusa dell'orario prendono e se ne vanno. Ricordo che una sera abbiamo fatto le 2:30 a parlare del Parco della Rimembranza, tanto per citare qualcosa. Comunque io mi sono preso degli appunti riguardo a questa cosa e vorrei esprimere il mio pensiero. Il movimento che si oppone alla distruzione della scuola e dell'università pubblica ci parla di una società in trasformazione, dove l'allargamento dei canali di accesso alla conoscenza diventa un obiettivo primario per chiunque crede nella necessità storica di estendere le condizioni di emancipazione sociale, intese come processo di liberazione. A questo proposito mi piace ricordare il professor Mario Borelli, cittadino onorario di Quadrata, che a questa filosofia ha dedicato la sua vita. Il fatto che il governo Berlusconi tagli i finanziamenti alla scuola e all'università rientra nella logica dell'esecutivo neoliberista, che invoca un intervento pubblico per salvare le banche e il sistema dalla bancarotta, anche se l'intervento pubblico non significa una vera nazionalizzazione, perché questo sarebbe il crollo di un sistema che le classi politiche liberiste intendono tutelare. Quindi soldi pubblici alle banche per salvare i responsabili della crisi economica, che affidano allo Stato e ai cittadini il pagamento dei loro debiti. Restrizione dello Stato sociale, tagli agli enti locali, che sono di fronte a due scelte: aumentare la pressione fiscale o tagliare il livello dei servizi sociali. Tagli alla scuola e all'università, trasformazione della stessa in fondazioni private, accessibili in questo modo solo da un'elite di studenti. Insomma, la logica è sempre quella: alleviare le sofferenze dei ricchi aggravando quelle dei poveri. A conferma di questa tesi, Tremonti ha dichiarato che gli 8 miliardi di tagli resteranno tutti, mentre il Premier ha tenuto subito a precisare che il Ministro si è sbagliato e che i 134 milioni di tagli alla scuola privata saranno cancellati. Uno schiaffo ennesimo alla Costituzione, alle migliaia di studenti e genitori e insegnanti e professori che stanno dimostrando di essere il miglior presidio alla scuola pubblica contro il tentativo di smantellamento della stessa da parte della destra. Il ministro La Russa, nell'ambito della riduzione delle spese inutili, ha investito quasi 1 milione di euro per la festa del 4 novembre, una manifestazione inutile, ad esaltazione delle forze armate e dello spirito della guerra, i cui costi hanno fatto infuriare persino i rappresentanti sindacali delle stesse forze armate. E poi taglia con l'accetta la scuola e l'università. Con questo governo non c'è più limite alla vergogna. Grazie.
Grazie consigliere Musumeci. Chi vuole intervenire? Consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Non volevo intervenire, però l'amico e collega consigliere Musumeci mi ha dato degli assist.
Ricordo che avete 3 minuti per l'intervento.
Ci sono problemi. Io, collega consigliere Musumeci, siccome si parla di democrazia e io lezioni di democrazia non te ne voglio dare, e lungi lontano da me, ma anche noi non ne vogliamo assolutamente, perché comunque anche quando rimaniamo a discutere nel mezzo del Parco della Rimembranza lo facciamo perché democraticamente è nei nostri diritti di consiglieri presentiamo all'ordine del giorno argomenti che possono essere a libera soggezione di ognuno di noi più o meno interessanti, ma li discutiamo. Era per fare una precisazione. Ci mancherebbe. Poi ognuno decide per se stesso.
Si sta parlando di una mozione sulla scuola.
Sì, Presidente, scusi. Proseguo attenendomi a quello che è il contenuto della mozione. Chiedo scusa. Per quanto riguarda i tagli, se ci sono, i tagli ci sono, ma sono, i tagli sono gli sprechi. Perché l'università, che è un luogo rispettevole, dove giustamente si forma la cultura, però bisogna anche riconoscere, bisogna dirlo chiaramente, che lo strapotere dei baroni, per chi ha frequentato l'università, io ho avuto poco di frequentare l'università, comunque mi interessa il mondo universitario, si deve metterci un freno, cioè dove c'è uno strapotere assurdo, dove si gestiscono risorse in maniera talmente, voglio dire, non dico ridicolo perché ho rispetto anche per il baronato, però cioè, quando ci sono degli sprechi si deve mettere un taglio, e giustamente ci sono stati dei tagli, ma finalizzati agli sprechi. Quando si parla di, collega Musumeci diceva, di fondazioni private, lei mente sapendo di mentire, perché possono trasformarsi in fondazioni private se lo decide il Senato accademico, i due terzi del Senato accademico, e comunque le risorse rimangono all'università, che le deve investire in quello che appunto l'università ritiene opportuno. Quindi non mi venga a dire che l'università si deve obbligatoriamente trasformare in fondazione private, perché se no c'è la possibilità, ma è diverso dal trasformarsi in fondazioni private. Poi per quanto attiene la cosa che ha detto nel confronto del 4 novembre della manifestazione inutile, se è inutile secondo lei è ricordare coloro che caddero per la patria, io la invito a riflettere sul concetto di democrazia che lei tanto si riempie la bocca. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Consigliere Cialdi.
Scusatemi, ma al Festival della Demagogia del consigliere Musumeci non partecipo. Ha parlato di democrazia, ma la democrazia è anche rispetto delle regole. In conferenza capigruppo ci eravamo dati come termine mezzanotte, e iniziare, anche fosse mezzanotte e mezzo, Presidente, iniziare un dibattito sulla scuola, che è un argomento che, se seguite le televisioni, seguite i dibattiti, seguite i giornali, e li seguite perché vedo che siete molto informati, tutti i giorni ci sono centinaia di pagine e centinaia di rubriche in televisione che parlano di questa cosa. È stato predisposto un consiglio comunale aperto per questo. Io non mi ricordo di aver fatto un consiglio comunale aperto per quasi nulla, ma è giusto che sia stato fatto e che sia stata messa all'ordine del giorno. Parlare di una mozione così importante, e mi do atto al sindaco di averla presentata, ma a mezzanotte e un quarto di oggi, due giorni prima di un dibattito aperto a tutti i cittadini, secondo me è anche, non la vorrei dire grossa, ma un poco rispetto nei confronti proprio dei cittadini che chiediamo di interpellare. Quindi da parte nostra ci asteniamo dal dibattito, voteremo astensione a questa mozione, perché vogliamo capire e affrontare bene il dibattito di mercoledì. Credo che non sarebbe stato drammatico quello che oggi viene detto, senza quindi sapere nulla di mercoledì, magari il sindaco potesse dire lunedì prossimo, quando purtroppo, non essendo stata presente, aveva tutte le possibilità di dire quello che ha detto oggi. Non sarebbe cambiata una virgola. No, si rimandano i punti alle variazioni di bilancio, si rimandano punti, non si poteva rimandare un punto così importante. Io credo che veramente questo sia un errore.
Consigliere Grassini.
Non mi sento esautorato per quanto riguarda l'eventuale approvazione di questa mozione in confronto al Consiglio Comunale aperto. L'importante è che la gente si possa esprimere, l'importante è che dopo il Consiglio Comunale possa anche riprendere le risultanze di quanto discusso dalla gente. Certamente poteva essere più opportuno questa mozione essere presentata dopo, però nulla, ripeto, come l'ho detto prima, nulla vieta anche a parlarne ora. Mi trovo d'accordo col sindaco su quanto presentato, perché poi, data l'ora, non importa, diciamo, dilungarsi tanto. Questa, più che una manovra, è una manovra per entrare nel merito della mozione. Quella del governativa, più che una manovra, è un taglio, o se si vuole può essere anche una manovra ideologica. Tagliando si va a tagliare, diciamo, proprio la scuola, il centro di, diciamo, vitale di una nazione, in cui è tramite la scuola che si trasmette la cultura, l'educazione, eccetera. Purtroppo è vero che si va, si cerca oggi di far passare questa, chiamiamola riforma, come un taglio agli sprechi, ma io sono convinto che si taglia il buono per lasciare il peggio, cioè nel senso che ci sono università private, informatiche, lì effettivamente, diciamo, ci sono le baronie, ma non, più che baronie, diciamo, sono anche altre cose. Poi, quando un popolo, io non so se è maggioranza o minoranza, comunque una parte rilevante dei cittadini della nazione, da Trento alla Sicilia, volevo dire dalle piramidi, cioè si rivolta contro questa riforma, ma ci sarà un motivo, ci sarà il perché. Allora, quando rimango un pochino, diciamo, deluso, anche quando alcuni studenti di Forza Italia dice: ma noi siamo la maggioranza silenziosa, cioè, ma ognuno cerca di tirare l'acqua al proprio mulino, ma un conto è la maggioranza silenziosa, che non si, lo posso anch'io dire, io sono la maggioranza silenziosa, no, in questo momento ovviamente non silenzioso. Però voglio dire, ma ci vogliono fatti, e fatti l'hanno dimostrato chi è andato in piazza, perché erano veramente centinaia e centinaia di migliaia di persone. E guardate, qui un piccolo appunto, cioè nel senso, è stato fatto, e io ringrazio, una manifestazione del PD, il Consiglio Comunale, una mozione del sindaco, la ringrazio, però tutto questo non è nato né dai partiti né dalle istituzioni, è la gente che si è organizzata in maniera spontanea, prima genitori e poi studenti, perché mi domando dove erano partiti prima, perché diciamo, il taglio all'università è stato fatto, sì, ora ho terminato, è stato fatto nella finanziaria a agosto, per cui solamente io dico grazie ai genitori, che anche dopo gli studenti si sono svegliati. I partiti hanno, in questo caso, fanno bene a portare avanti le istanze della piazza, ma non se ne possono approfittare. Grazie.
Grazie consigliere Grassini. C'è consigliere Fortini.
Allora, io non volevo intervenire, poi mi avete stuzzicato, come ha detto il Bianchi del Musumeci, e quindi intervengo. Allora, intanto io ringrazio il sindaco per aver presentato la mozione, perché a me va bene che se ne dibatta stasera, se ne dibatta mercoledì, se volete anche lunedì prossimo. E non mi va bene che a volte si dica che un argomento è di fondamentale importanza, quindi è necessario approfondire, si va avanti quando torna comodo, e che altre volte si dica: no, stasera io devo andare a letto e mezzanotte prendevo via. Io non lo fo così, ma aspetterei altrettanto. Comunque, allora, tagli e baroni, lo dirò anche mercoledì, non ti preoccupare, tagli e baroni, mi piace quando si parla di tagli, si fa una riforma perché ci sono degli sprechi.
Allora io vorrei sapere gli sprechi dove stanno nell'università italiana. Ci sono di sicuro, non credo che sia un caso generale, perché se in Italia un ricercatore o una persona che fa il dottorato di ricerca prende 800-1000 euro e all'estero ne prende 2000, un motivo c'è, non credo sia uno spreco dagli 800-1000 euro. I nostri professori non guadagnano di più, io queste cose le so per esperienza, perché ho fatto due università diverse, non perché sono un ciuco, perché volevo finire, ho fatto la triennale a Firenze e poi a Bologna e non ho trovato baroni, ho trovato persone disponibili, io nella mia esperienza non ho trovato sprechi, ho trovato persone sottopagate, ho trovato laboratori attrezzati male per mancanza di fondi, quindi a me la Gelmini mi deve spiegare bene lo spreco dov'è, perché se ci sono dei casi particolari, se ci sono dei casi particolari, io sono d'accordo che questi casi particolari si vadano a estirpare. Quando mi si dice che in generale l'università italiana è piena di sprechi, fa schifo, è una scuola schifosa, chi esce non sa niente, a me mi manda un po' un bestia, sinceramente. Poi, la Costituzione in fondazioni private non è neanche di questa, diciamo, sembra un disegno di legge d'agosto. Non c'è scritto proprio che possono costituirsi in fondazioni private per scelta, ma c'è una leggerissima forzatura che se il bilancio non fosse proprio roseo si costituiscano fondazioni private se vogliono sopravvivere e quindi attraverso donazioni, benefici eccetera. L'università non è un'azienda, è come la sanità, la scuola non si può mettere a questo livello, non si può obbligare ad avere bilanci impari, la ricerca si fa, secondo me, anche a rimessa, perché deve essere vista come un investimento. Quindi se qualche università ha il bilancio rosso, si va a vedere perché là è in rosso, ma non si può fare un intervento generale che le università pubbliche che hanno un bilancio rosso devono essere chiuse, oppure che i corsi di laurea con pochi studenti devono essere aboliti. Questa è una cosa che non ha senso. Ci sono corsi di laurea con pochi studenti, ma che poi hanno una grossa risposta nel mondo del lavoro, che verranno aboliti. È una cosa che non ha senso. Secondo me la riforma voleva forse, molto forse, colpire gli sprechi che ci sono, non dubito che ci siano perché tutti lo dicano, io nella mia esperienza, che è probabilmente quel settore lì, io non l'ho visto, però non si può fare un caso generale e quindi andare a tagliare con la falce tutto, il buono e poco buono, come diceva Grassini. Grazie.
Grazie consigliere Fortini, altri interventi? Bene. Su questa mozione è stato presentato un emendamento che dalla lettura è puramente tecnico, nel senso che cambia da decreto legge al decreto legge convertito in legge. Ecco. Il proponente della mozione vuole, ha diritto alla replica. La parola al sindaco.
Ringrazio per il dibattito e credo che un argomento come questo, sono d'accordo con Fortini che sarebbe da affrontare oggi, domani, mercoledì e quant'altro, perché se non si ha attenzione verso il mondo dei giovani, il mondo della formazione, il mondo diciamo che si forma per poter dare un apporto a tutta la nostra società, credo che noi si nasca una società vecchia. Quindi investire sull'istruzione e formazione, investire sui giovani è sicuramente un fatto positivo. È un fatto positivo, è un fatto che richiede grande attenzione, grande confronto, grande dibattito e sicuramente non si può portare avanti con i decreti legge, neppure si può pensare di portare avanti un dibattito, per esempio, nel momento in cui si ha la conferenza Stato-Regioni, nella quale c'è la rottura da parte delle regioni, fra l'altro non solo di un colore politico, perché appunto non si tiene presente la specificità delle varie zone d'Italia. Quindi noi vorremmo riaffermare, Quarrata, il Consiglio Comunale di Quarrata vuole riaffermare il fatto che la cultura l'istruzione, la formazione sono necessari, fondamentali per lo sviluppo della nostra nazione, dell'Italia, e vogliamo anche ribadire che l'uguaglianza non è qualcosa che non serve, ma è importantissima, perché se non si danno opportunità, pari opportunità a tutti, noi siamo una nazione destinata a non avere futuro, e questo ovviamente non lo vogliamo.
Grazie, Sindaco. Chiedo al Consiglio se vuole votare separatamente l'emendamento, che è puramente tecnico, e poi la mozione così emendata, oppure se l'emendamento entra direttamente nella mozione con quelle correzioni. Tutto insieme? Lo devo chiedere. Allora, pongo in votazione il punto numero 10 all'ordine del giorno, mozione presentata dal Sindaco in data 18-10-2008, protocollo numero 48-496 ed avente ad oggetto interventi in materia di istruzione. Pongo in votazione la mozione presentata dal Sindaco in data 18 ottobre 2008, protocollo numero 48-49-6, davanti ad oggetto interventi in materia di istruzione e formazione, con l'integrazione di cui alla nota presentata in data 7-11-2008, protocollo 51-954. Chi approva? 12-13. Ha votato a favore il gruppo del Partito Democratico, Rifondazione Comunista, la Sinistra, Lista Città per Te. Chi vota contrario? 2. Forza Italia verso il Popolo della Libertà e Alleanza Nazionale. Chi si astiene? 2. UDC. Ricordo ai consiglieri che il prossimo Consiglio Comunale, oltre quello aperto del 12, è il 17 prossimo, e si riprenderà dai punti 3 e 4. Buonanotte.